Grazie, fratello Borders. Potete sedervi? Stimo questo un grande privilegio d'essere qui, nella riunione stasera giù a Port Alberni, tra amici che sono pellegrini stranieri per il mondo, che stanno soggiornando, aspettando la venuta del Signore per essere portati in una città migliore, un paese migliore, dove non c'è morte e dolore. E stiamo aspettando quel tempo della venuta del Signore. Non molto tempo fa ho avuto il privilegio di essere con il vostro pastore, il fratello Biscal, e abbiamo avuto qualche, dopo un breve viaggio insieme, un breve viaggio di caccia su nella Columbia Britannica settentrionale, e mi ha detto che era missionario con la gente indiana quassù, sull'isola, e ho sempre voluto aiutare qualcuno che sta cercando di aiutare la gente indiana. Ho avuto alcune esperienze giù negli Stati Uniti parlando agli indiani, Navajo e Apache, e molti di loro laggiù, e ho trovato una fede così meravigliosa. E il fratello Eddie non è sostenuto finanziariamente da nessuno, e ho detto: forse una volta avrò l'opportunità di venire ad aiutarti, fratello Eddie. Disse: sarei così felice di quello, fratello Branham. Quindi siamo qui stasera per suo invito, e mio figlio è venuto alcuni momenti fa e ha distribuito biglietti di preghiera per pregare per i malati. Di solito non lo facciamo per le prime sere, quando c'è una grande riunione, finché non riusciamo a far calmare tutti in modo che comprendano. Ma stasera, poiché abbiamo solo tre sere, ho detto: faresti meglio a distribuire dei biglietti di preghiera. E pregheremo per i malati la prima sera, così potremo iniziare subito. Io ed è venuto e mi ha incontrato e ha detto: papà, c'è solo una cosa negativa in merito alla riunione. Ha detto: sono solo tre sere, dovrebbero essere tre settimane. Ha detto: queste sono persone così adorabili. Ora, non giudichiamo le persone da quanto possiedono, né da quanto grandi siano le case in cui vivono, come si vestono. Li giudichiamo da ciò che è nel loro cuore. Ecco dove Dio vive, nel cuore. E quando trovate semplicità, umiltà, amorevolezza, quello è ciò che amiamo, lo amiamo proprio. Io sono nato di nuovo in un gruppetto di persone come questo una volta. E io ho sempre pensato che fossero le persone più umili e gentili, e sono quelli con cui ho vissuto sulla terra, e credo che vivrò con loro in gloria attraverso le epoche senza fine che verranno. E ricordo la mia prima esperienza nel ministrare agli indiani, e immagino che questi siano indiani seduti qui davanti, immagino sia così, e sono molto felice di essere con voi. Ma è un vero americano, è corretto, il vero americano, quello a cui Dio diede l'America, gli indiani. Quindi sono così grato, sono... Giù in fondo alle mie vene scorre proprio un po' di sangue. La nonna di mia madre veniva dalla riserva, e l'ho sempre stimato uno dei più grandi privilegi, dire che in fondo a me c'è una parte di vero americano. Quindi c'è una piccola provenienza da qualche parte di sangue indiano di cui sono molto felice, molto grato, e ho sempre voluto ministrare a loro, perché mia madre era una vera signora. Lei è appena andata a casa in gloria, una donna anziana d'età avanzata, con una reale esperienza dell'essere al sicuro nelle braccia di Cristo. Ho tenuto le sue mani mentre Dio è venuto e l'ha presa proprio di recente. E so cos'era lei e quanto mi era cara. È una madre, io la amo, e sono così felice stasera di ministrare alle persone. Ero in Arizona all'inizio del mio ministero, e c'era una sera, passando per la fila di preghiera, stavo ministrando con le persone che parlano spagnolo, e c'erano due indiani, i primi due a cui mai abbia ministrato, e uno di loro era un alcolizzato e l'altro aveva la tubercolosi, era su una barella malato. E quando li vidi entrare nella fila, mi fermai qualche momento e dissi: solo un momento, e dissi: Padre Celeste, questa è la mia prima volta ora di pregare per ciò che chiamo gli americani puro sangue. Dissi: se tu vuoi che ministra a loro e vada alla loro tribù, se tu li guarirai, ti prometto che andrò. E pregai per loro, e prima di andare alla riunione seguente in California, L'alcolizzata aveva perso tutto il gusto per l'alcol ed era diventato un cristiano nato di nuovo, e quello con la tubercolosi era nel tempo di una settimana, era stato dichiarato dal dottore nella riserva essere sano e in salute. Così sono tornato alla tribù Apache, non lo dimenticherò mai. Spero di non occupare troppo tempo ora, sono sempre abituato a parlare troppo a lungo, tutti mi dicono sempre che parlo troppo a lungo, quello è per la gente bianca, non per gli indiani. Sì, signore. Noi ho predicato un breve sermone l'altro giorno giù a casa al mio tabernacolo, appena 6 ore, è tutto quello che ho predicato così, ma noi indiani non siamo mai di fretta, sapete, così noi abbiamo molto tempo per ascoltare. E quella sera mi hanno portato alla riserva e, oh my, non ho mai visto così tanti loro, era una scena meravigliosa. Venivano nei loro carri ovunque, era stato annunciato in tutta la riserva, e si sedettero sul terreno all'esterno. Io stavo sul gradino di un piccolo portico, una piccola chiesa, circa così. C'erano molti indiani all'interno e, ma oh my, tutta metà tribù o più erano seduti là. Oh, ne distinguevo 4-5 mila, qualcosa del genere, riuniti all'esterno. E così stavo parlando dai gradini della chiesa, una piccola chiesa dell'Assemblea di Dio, e il missionario là era stato pastore da tempo, e così aveva un interprete, non sapevano capire l'inglese, e così aveva un interprete che era una signora. Ebbene, ho cercato nel semplice modo in cui potrei esporre loro la Bibbia e ricordo che erano proprio sedute e guardavano, sapete, dico questo tramite amore, un indiano una volta convinto non si muoverà mai. Ma è qualcosa come nutrire un cavallo, non mangia nella stalla sbagliata, vedete? Lui aspetta finché non è certo di ciò di cui sta parlando, così stavano aspettando e così lui stava osservando per vedere cosa avrei detto. E continuava a dir loro, dicevo, ora io sono solo un voto, una persona qui nel paese, dissi, credo che all'indiano sia stato fatto un tipo di accordo che non avrebbe dovuto essere fatto. Dissi io lo credo, se qualche altra nazione fosse venuta e ci sarebbe un sentimento ferito in noi, ma dissi, sono, ecco cosa fa l'uomo, dissi, ti dirò, c'è qualcuno che ti ama, è Gesù Cristo, ed egli sarà proprio là con te fino alla fine della strada. Erano seduti, ora erano piuttosto strano, ho richiesto una fila di preghiera, bene, in quei giorni quando abbiamo iniziato, bene, non abbiamo distribuito biglietti di preghiera, quello è l'unico modo per mantenere l'ordine. E così non avevo biglietti di preghiera, e dissi, qualcuno in ascolto vuole che si preghi per lui, l'interprete. E disse la stessa cosa, nessuno si mosse. Ebbene, pensai, mai, immagino che non avrò una fila di preghiera. Così in pochi momenti il missionario indiano andò dietro con il missionario bianco e scelse delle persone all'interno. La prima che uscì fu una donna, grande, forte. Appena la guardai in faccia, molti di voi immagino che il fratello Eddie vi abbia parlato del ministero, aveva una malattia sociale, non perché fosse immorale, ma a motivo del modo in cui doveva vivere. E quando le dissi questo, lei mi guardò molto stranamente, come faceva a saperlo, dopo averlo spiegato nella scrittura. Il seguente era un ragazzino strabico, io non lo dimenticherò mai. E la madre dissi, credi per il ragazzo? E la signora pensava che io chiedessi cosa non andasse nel ragazzo. Così lei lo prese proprio dai capelli e lo tirò indietro, i suoi piccoli occhi erano strabici. Così prese in braccio il piccolino e gli diede un pezzo di gomma da masticare, vedete? Lui non sapeva capire l'inglese, un qualche cosa per calmarlo, vedere in che direzione lo Spirito Santo si sarebbe mosso, e lo calmai e lo posi sulla mia spalla. E dissi, Padre Celeste, se posso trovare grazia agli occhi tuoi che sia ora. Vedete, dissi, ti prego di raddrizzare gli occhi del ragazzino in modo che le persone a questo punto vedano. Loro non capiscono questo e devono capire che tu li ami. E non appena ebbi finito di dirlo, guardai, c'era una visione, il ragazzino poteva vedere. Dissi, ora prima di toglierlo dalle mie spalle, se gli occhi di questo ragazzino non sono dritti normalmente, dissi, allora io sono un falso profeta, ma se sono dritti, crederete a Dio? E allora l'interprete disse sì. Non guardai, mi tirai proprio così e iniziarono a gridare. Era là, poteva, i suoi occhi più dritti possibile. Così poi la seguente avvenire, era una ragazzina e lei apparteneva ad uno degli, immagino uno dei capi nella tribù, ed era sordomuta. E così feci in modo che mi guardasse per un poco, dissi sì, e sia sorda che muta ed è stato causato dalla febbre che ha avuto circa 4 anni fa e l'ha lasciata sorda e muta. L'interprete lo chiese come lo disse e la signora annuì, la signora che l'aveva, la sorella indiana. Quello era giusto. E dissi, ora io non posso farla sentire, sono solo un servitore, non posso, ma se pregherò per lei, credi che Dio la guarirà? Lei lo credeva. Così presi la bambina tra le mie braccia e pregai per lei e la misi giù. E dissi all'interprete, dissi, ora dillo solo in indiano, la loro lingua, la lingua degli Apache, quello che dico in inglese. Va bene? E dissi, ami il Signore Gesù. E lei lo disse e la guardò in modo molto strano. Lei poteva sentire e dissi, dille di dire ciò che ho detto. E quando lo dissi, lei si girò, mi guardò, poteva sentire, vedete. E quando tornò indietro così feci, lei si girò, guardò per vedere dov'era. Dissi, ora dille di dire amo Gesù. E lei farfugliò qualcosa. Non aveva veramente mai sentito la lingua. Dissi, sai, parlerà meglio dopo un po'. E la signora stava traducendo, si voltò e disse, il suo parlare molto bene ora. Lei stava parlando nella sua lingua, ora parlare molto bene. Ora parlate di una fila di preghiera. 200 uscieri non potevano contenerli, ecco tutto. C'era una fila di preghiera? Non avevo mai visto una cosa simile, proprio come una calca. E tutti volevano entrare nella fila di preghiera e non potevamo fermarla. E c'era la seguente ad uscire, fu una signora anziana. Ora sono molto poveri, ma sono il popolo di Dio. E lei era molto anziana e doveva essere la prossima nella fila venendo in questa direzione. Appena un giovane, un piccolo ardito, alto appena così, di corporatura robusta, davvero forte, si fece proprio barco e superò tutti gli altri e lui sarebbe stato il prossimo. Ebbene, non potevamo farlo intendere. Così il fratello Moore, un uomo che era con me, prese solo, dovette prenderlo per le braccia e cercare di dirgli che non era giusto che lo facesse. Questa signora era la prossima. Alla fine lo fecero comprendere e la povera signora anziana la portarono fuori dalla stanza, perché questi avevano iniziato prima, li avevano fatti venire prima. Ebbene, eccola venire, la notai. Ora, è pietoso il modo in cui lei aveva 2 manici di scopa tagliati. Ed era stato fatto un poro attraverso un pezzettino di 2x4 per formare la parte a croce della stampella con degli stracci avvolti attorno. E quando venne poteva disporre quelle stampelle solo così. Allora, artrite, vedete? Non riusciva a muovere le gambe così. Allora dispose queste stampelle lei. Io rimasi proprio fermo, la lasciai venire. Lei mi venne proprio vicino e alzò lo sguardo. La povera creatura tremava per la paralisi, grandi, profonde rughe sulle sue guance. Quando alzò lo sguardo, i suoi capelli indugiti, del cuoio avvolto in essi mentre gli scendevano sulla schiena, le lacrime scendevano attraverso quelle rughe, pensai, la madre di qualcuno, rimasi là. E quando mi guardò così non le dissi una parola, lei proprio in un certo modo sorrise, allungò la mano e prese una di quelle stampelle e la mise con l'altra stampella, le diede a me e se ne andò camminando tanto bene quanto chiunque, vedete, vedete? Cosa? Vedete? Dissi, come le chiesi, come arrivò ad avere quella fede? Lei disse, se egli raddrizza gli occhi strabici, egli raddrizza le gambe. Quello era sufficiente per lei, vedete? Solo semplice fede, ecco tutto ciò che serve. Quando cercate di capirlo, non potete comprendere Dio. Dovete credere a Dio, vedete? Voi non serve un'istruzione, quella ci allontana da Dio. Più conosciamo con l'istruzione, più lontano andiamo da Dio. Quella è il più grande ostacolo che il Vangelo abbia avuto, è l'istruzione. Poi iniziano a pensare di sapere più di Dio. Ma se vi rendete semplice, semplicemente gli credete, ecco tutto ciò che serve. Un'altra cosetta prima di concludere la mia testimonianza. Ho pregato tutta la notte. Erano verso le 3 o le 4 del mattino. Non potevo più resistere, ho dovuto fermare il discernimento dopo 5 o 6. Stavo solo imponendo le mani su di loro e cominciai a notare che attraversava... Ora, il fiume scorre proprio lungo la riserva ed è il fiume Salt che scende per la riserva e diventa piuttosto profondo in certi punti. E notai che gli indiani che arrivavano erano bagnati fino attorno alla cintola. Così dissi, qual è il problema, l'interprete? E lei disse, all'inizio pensavano che tu fossi fasullo, disse, ma ora sanno che è la verità e stanno portando i loro cari. Il guado è laggiù a circa 15 miglia, ma attraversano a piedi proprio in questa direzione con i loro cari, trasportandoli per tutta la notte, solo per essere là una sera. Il prossimo in arrivo in fila salendo sul palco era un uomo anziano. Avevano fatto una barella su cui portare portarlo. Avevano preso un'asse larga circa così e avevano messo un bastone attraverso questa parte e un bastone da questa parte. E poi avevano preso l'anziano e lo avevano posto lassù e una gamba era appesa ad un capo del bastone e poi le sue braccia così. C'erano due giovani grandi di bell'aspetto che lo portavano. Erano proprio là e avevano le labbra blu tremanti. Fa freddo nel deserto, fa molto freddo la mattina presto così. Stavano tremando, aspettandoli di salire nella fila. Continuai a pregare per le persone, imponendo le mani su di loro, pregando mentre passavano. Così questo tizio si alzò là, stava tremando, tenendosi così. L'anziano disse: «Sei bagnato?» disse. Mi guardò e disse: «Parli inglese?» disse. «Poco». Dissi: «Non temi di prendere la polmonite?» «No», disse. «Gesù Cristo si prende cura di me. Io ho portato mio papà». Dissi: «Chi c'è all'altra estremità?» «Mio fratello». Dissi: «Portatelo». Non sapeva parlare inglese. L'individuo aveva una paralisi, tremava così. Sembrava essere una grande malattia tra di loro. Quello è il glaucoma. Così io dissi: «Signore, credi al Signore Gesù Cristo?» E suo figlio glielo disse, sapete, e lui annuì con la testa che credeva. Dissi: «Va bene, se ora credi, proprio semplice fede, Dio ti sanerà». Imposi le mani su di lui e dissi: «Padre Celeste, loro papà senza dubbio ha faticato per molti giorni per cibare quei ragazzi». Dissi: «Ora loro credono e l'hanno portato là attraverso quel fiume. È da molto lontano nella riserva. Probabilmente sono servitore per portarlo qui». Dissi: «Certo, credo che tu lo sanerai. Nel nome del Signore Gesù lo chiedo. Pongo la mia preghiera sul tuo altare e credo». E dissi: «Bene, ora portatela a casa e non dubitate». Grazie. Partirono. E dissi il seguente. Portarono quella seguente. Dopo un po' sentii qualcuno, ero su questo portico, che faceva rumore e tutti gli indiani gridavano e acclamavano. Guardai laggiù e l'anziano aveva l'asse sulle spalle uscendo salutando tutti. Quello fece. Ora potete vedere perché mi piace ministrare agli indiani, vedete? Loro credono. Ora io sono qui per dire questo, mio fratello, sorella, e anche per la gente bianca, vedete, per tutti voi. Siamo qui nel paese, il clima e così via cambia i colori della nostra pelle. Dio da un solo sangue fece tutti gli uomini. Veniamo tutti da Adamo, che siamo bianchi, marroni, neri, gialli, rossi. Qualsiasi cosa siamo, siamo presi da un albero, Adamo, il primo uomo di Dio, e quindi siamo pellegrini. Ovunque sono stato attorno al mondo diverse volte e non ho ancora visto dove abbiamo trovato persone che amavano Dio che non fossero persone meravigliose. Sono stato giù dove non sapevano neanche quale fosse la mano destra e sinistra, non sapevano neanche di indossare vestiti, erano completamente nudi, non sapevano nulla, non sapevano neanche di essere nudi. Uomini, donne, ragazzi, ragazze, non ne hanno mai saputo niente. Ma restate là e lasciate che ricevano Cristo e ricevono lo Spirito Santo. Tanto là fanno le stesse cose che fate voi, vedete? E senza dirglielo, lo fanno comunque, vedete? Quello mostra che lo Spirito Santo è universale, vedete? È ovunque, è lo stesso in tutto il mondo. Così quando arriva quel grande tempo, quando arriva il nostro Gesù, ce ne sarà uno in due in un letto dove è notte, prenderò uno e lascerò l'altro. Due nel campo dove giorno, dall'altra parte del mondo prenderò uno e lascerò l'altro, vedete? Sarà ovunque la risurrezione. Verrà un grande rapimento della Chiesa e andremo tutti insieme a casa. Allora i vecchi torneranno di nuovo giovani e, oh, sarà un tempo meraviglioso. Ora, amici cristiani, per il fratello Eddie e per il personale dei fratelli ministri qui e a voi in ascolto, non siamo qui per rappresentare una determinata Chiesa denominazionale. Siamo qui a motivo dell'amore di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Siamo qui non per fare membri per una certa chiesa, ma per la Chiesa. E c'è solo una Chiesa, dopo tutto, ed è la Chiesa del nostro Signore Gesù Cristo. E non ci uniamo ad essa per uno stesso Spirito. Siamo tutti battezzati in un unico corpo, cioè la Chiesa di Cristo, la sua Sposa. Ecco come diventiamo cristiani, lo amiamo e so che gli altri lo fanno. Ora abbiamo organizzazioni, denominazioni, quelle vanno bene, ma finché non tracciano una linea, dicono siamo noi e voi non lo siete. Vedete, ciò, siamo tutti noi se siamo battezzati nel corpo. E ho detto, sono stato con la famiglia Branham ora da oltre 50 anni e non mi hanno mai chiesto di unirmi alla famiglia. Sapete perché? Ci sono nato dentro, ero un Branham per nascita, ed ecco come diventiamo un cristiano, e per nascita. Non importa a quale chiesa apparteniamo, siamo cristiani per nascita, e poi per nascita porta la sua vita in noi e produce la sua vita attraverso di noi, vedete? Voi, se poteste prendere la limpa, la vita da un melo e metterla in una vite, quella vite porterebbe mele, vedete? Perché la vita che era, porta mele. Il germe nella vite porterebbe mele su una vite. Dipende da che tipo di vita c'è dentro, vedete? È così. Ora, se poteste prendere un pesco e un pero e togliere la vita dal pesco, togliere proprio tutta la vita e metterla nel pero. Ogni parte della vita non c'è più vita di pero in essa, ma la vita di pesco, esso porterebbe foglie di pesco e avrebbe delle foglie di pesco e porterebbe pesche perché ha la vita di un pesco. E non importa quanto sia cattivo il peccatore, quanto malvagio, quanto cattivo sia, quanto incredulo, se solo potete togliere da lui tutta quella vecchia vita incredula, vedete? Mettete la vita di Cristo e lui sarà una persona diversa. È così, lui lo farà di certo, sarà di certo una persona diversa. E credo che la Bibbia è la parola di Dio, vedete? Credo che essa è perfetta ed essa e non può essere tolto niente da essa né niente aggiunto ad essa. Ora, per provenienza, sono di discendenza irlandese, quindi i miei parenti erano cattolici, ma nella mia stessa casa non si erano mai sposati in chiesa finché non appartenevano a niente. Ed ecco dove ho ricevuto la mia chiamata. Probabilmente avete i libri e li avete letti della storia della mia vita, e poi fui chiamato a questo ministero. Ora, all'inizio, quando sono diventato un cristiano a credere a Cristo, ciò iniziò con me fin da ragazzino, quando ero all'inizio, quando nacqui, quella luce che vedete qui nella fotografia era sospesa sulla culla dove nacqui. In alto, sui monti, senza neanche un pavimento di legno, solo terreno, e non avevamo neanche un tavolo. Papà togliò un pezzo di ceppo e ci mise delle gambe come tavola, e avevo un lettino fatto di gusci di Gran Turco. Non so se sapete cosa i gusci del Gran Turco, il guscio, e ne facevano il cuscino e il letto, ed ecco dove sono nato un mattino alle 5. E non c'era neanche il vetro nella finestra, solo una porticina che si spingeva fuori, e allora quella luce entrò. E serve a mostrare che Dio non deve avere un palazzo in cui andare, solo una casa umile, chiunque crederà. Ed ora credo che la parola di Dio è così perfetta che non possiamo interpretarla male. Dobbiamo solo insegnarla nel modo in cui essa è e viverla nel modo in cui viene insegnata. Ora, io credo, ora come mi ha detto il prete, ha detto, Dio giudicherà il mondo tramite la Chiesa. Ebbene, se è tramite la Chiesa, qual è la Chiesa? Il cattolico da una parte, c'è un cattolico romano che dice siamo noi, il cattolico greco dice siamo noi, ma le diverse parti cattoliche, quale di essa è giusta? Vedete? Allora dite bene, allora il luterano dice noi siamo la Chiesa, il battista dice noi siamo la Chiesa, il metodista dice noi siamo la Chiesa, il pentecostale dice noi siamo la Chiesa. Ebbene, ci sono 960 diverse denominazioni, quindi qual è la Chiesa? Sarebbe molto confuso, vedete? Ma Dio giudicherà le persone tramite la sua parola, perché è la parola. Ora, nel libro di Apocalisse è detto, chiunque toglierà qualcosa dal libro o aggiungerà qualcosa ad esso, lo stesso sarà, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Ora, credo che essa sia così perfetta che il motivo per cui oggi abbiamo morte, dolore, malattia, questi cimiteri qui fuori, ogni uomo che sia mai morto, ogni piccolo bambino sofferente, ogni malattia avvenuta a motivo di quando Eva mancò di credere che la parola di Dio era sufficiente. Lei non ebbe fiducia nella parola di Dio e quello portò la morte. Dio diede alla sua Chiesa, Dio non può cambiare così, Dio diede alla sua Chiesa la cosa migliore, e quando Dio prende una decisione, egli non può mai dire mi sono sbagliato. Vedete, lo comprendete? Guardate, Dio, forse parlo troppo forte io spero di non farlo io. Dio non può mai cambiare la sua decisione. Quando io dico qualcosa, voi dite qualcosa, noi siamo limitati, quello significa solamente umani e diciamo, l'anno prossimo apprendiamo di più di quanto sapevamo l'anno prima. Io sono più intelligente anche voi, ognuno di noi lo è, ma non Dio, egli è infinito, quello significa che egli è perfetto dal principio. Ogni decisione è perfetta, egli non può mai cambiare la sua. Guardate, così non lo comprenderete male. Nel giardino dell'Eden, quando l'uomo al principio peccò e si dissociò, si allontanò da Dio, la comunione con Dio, ora lui cercò di farsi una religione, cucì insieme delle foglie per coprirsi, ma la sua religione fatta dall'uomo non avrebbe funzionato e Dio prese una decisione dell'offerta del sangue. Egli uccise degli animali, prese le pelle e li coprì. Ora, quella fu la decisione di Dio nel giardino dell'Eden per salvare l'uomo e avere comunione con l'uomo tramite il sangue versato di un essere innocente. Ed egli non l'ha mai cambiata. Non saremo mai in grado di arrivare ad un punto di dire dobbiamo essere tutti luterani, dobbiamo essere tutti cattolici, dobbiamo essere tutti questo o quello. Ma Dio incontra l'uomo in un luogo ed è sulla base del sangue versato, il sangue di Gesù Cristo suo figlio. Era così al principio. In Israele l'uomo incontrava solo, Dio incontrava l'uomo solo sotto il sangue versato, nei giorni di Giobbe, solo il sangue versato, lungo tutta la storia è stato il sangue versato, perché quello fu il primo riconoscimento di Dio per l'uomo, come salvarlo? Tramite il sangue. Vedete, una volta che Dio agisce, egli viene chiamato sulla scena per agire. Ora, non dimenticate questo. Quando una volta Dio viene chiamato sulla scena per agire, il modo in cui egli agisce la prima volta, ogni volta che quel caso viene chiamato di nuovo, qualsiasi caso simile, adesso egli deve agire nello stesso modo in cui agì la prima volta o agì male quando agì la prima volta. Ora, comprendete molto chiaramente, i miei amici indiani, lo comprendono molto chiaramente? Guardate, in altre parole, se un uomo peccasse e Dio dicesse io lo salverò sotto il sangue versato, quello è ora, e viene l'uomo seguente, egli deve salvare anche lui, l'uomo seguente, l'uomo dopo ed ogni uomo. E poi se un uomo è malato e Dio ha guarito il primo uomo sulla base della sua fede in Dio, ecco come Dio guarì il primo uomo. Ed ora ogni uomo che viene dopo con fede credendo, egli, Dio deve fare la stessa cosa, se non lo facesse egli agì male con il primo uomo. Ora, sapete cosa intendo? Egli era in errore quando agì la prima volta, vedete, quindi egli deve agire allo stesso modo ogni volta. Ora dite, bene, ora forse questo non significava quello, non credetelo mai, ogni parola che Dio ha detto egli la intende eternamente, vedete, la parola è Dio, vedete, quindi essa non può fallire. Ora benedite bene, non fa alcuna differenza, sì, la fa amici. Ora guardate, quando Lot fu chiamato fuori da Sodoma, voi ricordate la storia? Certo. Ora l'angelo disse a Lot e sua moglie e alla sua famiglia, non guardate indietro. Ed ora pensate a quella madre, la moglie di Lot, i suoi figli stavano bruciando laggiù nei giudizi di Dio, i suoi nipoti stavano bruciando nei giudizi di Dio. E lei semplicemente girò la testa per guardare indietro ed è là ancora oggi, come una colonna di sale, lo sappiamo, vedete? Ciò fa differenza. Quando Dio dice qualcosa, egli intende proprio ciò che dice. Ora, quanti in questo edificio, sia indiani che bianchi, credono che Dio intenda proprio esattamente ciò che dice, che egli non può cambiare, egli intende ciò che dice. Bene, ora, prima di avvicinarci alla sua parola, vi parlerò brevemente sulla parola. Ora, non lasceremo mai la parola, dobbiamo rimanere, io credo alla parola. Dio può fare molte cose che non ha scritto nella sua Bibbia, ma finché io, se gli vedo compiere solo quello che ha scritto, quello è sufficiente per me. Lasciate solo che lui, proprio così, io lo credo, allora sappiamo di essere nel giusto. Ora, per i miei fratelli ministri qui, gli ecclesiastici, così che sono i vostri pastori, ora, nel Vecchio Testamento Dio aveva un modo di scoprire, o meglio, le persone avevano un modo per scoprire se un messaggio era giusto o meno. Ora, quando un profeta profetizzava o un sognatore faceva un sogno, Lo portavano giù al tempio dove era il pettorale di Aaron, che aveva tutte quelle pietre sul petto, 12. E quando questo profeta profetizzava verso quella pietra, o il sognatore raccontava il suo sogno, se quello è chiamato l'Urim e Tummim, e se quelle luci non lampeggiavano su quell'Urim e Tummim, allora non importa quanto suonasse reale, era sbagliato. L'Urim e Tummim doveva dire se era giusto o sbagliato. Voi, fratelli, lo sapete, è così. Ebbene, ora, quello era per il sacerdozio levitico. Ora, quello che Dio faceva là, ora, egli non cambia mai. Ricordate, non può cambiare, deve rimanere. Gesù, quando venne, disse, li avete sentiti dire a Bantico, non uccidere. Ma io dico che chiunque si adira con suo fratello senza motivo ha già ucciso. È giusto? Ora, vedete, egli non lo cambiò, semplicemente lo ampliò, lo rese più grande, vedete? Egli disse, li avete sentiti dire a Bantico non commettere adulterio. Doveva essere nell'atto per essere colpevole. Egli disse, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Vedete, egli lo portò dal vero atto alla concupiscenza verso l'atto, vedete? Lo rese più grande. Ora, quando l'Urim e Tummim dal pettorale di Aronne cambiava, lo portava alla parola, cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà, vedete? Allora deve essere in accordo alla parola. Ora chiniamo i capi solo un momento per la preghiera, per avvicinarci a Lui. Ora, proprio alla vigilia di questa riunione di tre sere con voi, persone adorabili, mi chiedo se fra voi stasera ci sia una richiesta che vi piacerebbe sia ricordata davanti a Dio, dicendo così: Dio, conosci il mio cuore, ho qualcosa di cui ho bisogno, alzerò la mano. E Dio, prima che questa riunione finisca, questa riunione di tre sere, dammi guarigione per il mio corpo, per mia sorella, per mio fratello, per mia madre, padre, per la salvezza, o qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno. Se avete un bisogno simile, vorreste solo alzare la mano verso Dio? Fatelo sapere mentre alzate la mano, dite, Dio, ricordati di me. Bene, ora preghiamo. Nostro Padre Celeste, ci avviciniamo al tuo trono di grazia. Non vorremmo passare dal trono del giudizio, il trono di giustizia. Non potremmo resistere là, perché giustamente non dovremmo avere il diritto di venire, perché eravamo peccatori, ma siamo venuti tramite il trono di grazia, poiché tu ci hai detto che avevamo diritto di venire. Ed ora, Padre Celeste, tu conosci cosa c'è dietro queste mani che si sono alzate. Là sotto c'era un cuore e in quel cuore c'era una richiesta. Dio, concedi che prima che queste tre sere passeranno, che tutte loro siano risposte. Concedilo, Signore. Salva i perduti, guarisci i malati, Signore. Ora sappiamo che tu sei stato ferito per le nostre trasgressioni, per le tue lividure siamo stati guariti. Ora ci rendiamo conto, Padre Celeste, che quando tu sei morto per i nostri peccati, allora ogni peccato al mondo è stato perdonato. Ma non ci aiuterà mai finché non accetteremo Lui come nostro Salvatore da quel peccato. Ma la questione del peccato è stata risolta quando Gesù Cristo, il Figlio di Dio, morì per togliere il peccato del mondo. E ci viene insegnato che per le sue lividure siamo stati guariti. Ora sappiamo che la guarigione è già stata compiuta davanti a Dio, perché suo stesso Figlio fu frustato per la nostra guarigione. Per le sue lividure siamo stati guariti. E sappiamo che possiamo accettare la guarigione quando la crediamo, proprio come accettiamo la salvezza. Ora, Padre, puoi venire in mezzo a noi e farci sapere che sei risorto dai morti, che tu sei vivente oggi e sei, tu sei, rimane ancora lo stesso adorabile Gesù, e che il tempo si sta avvicinando. Guardare sulla terra queste scene che stanno arrivando. Tu hai detto che era tempo di alzare i capi, perché la nostra redenzione è vicina. Il profeta ci disse che ci sarebbe stato un giorno che non potrebbe essere chiamato né notte né giorno, sarebbe stato un giorno lugubre, molta nebbia, ma sul far della sera ci sarà luce. E lo stesso sole che sorge all'est è lo stesso che tramonta all'ovest, lo stesso SOLE che attraversa il cielo, e lo stesso FIGLIO di Dio che venne all'est e versò lo Spirito Santo in questi ultimi giorni sul far della sera. Qui sulla costa ovest ha spinto indietro, la nebbia ha riversato lo Spirito Santo per dare la luce della sera, proprio come egli ha promesso. Ti ringraziamo di ciò, Padre. Ora sono quassù tra forestieri del queste preziose persone che dimorano qui aspettando la venuta del Signore. Ora preghiamo che Tu magnificherai Te stesso davanti a noi, in modo tale che sapremo che Tu sei qui. E quando partiremo stasera per andare nelle nostre diverse case, potremo dire come quelli che venivano da Emmaus, quel giorno dopo la risurrezione, Tu camminasti con loro tutto il giorno e non Ti riconobbero. E quando li portaste al tempo della sera, li portaste all'interno e chiudesti le porte, allora Tu facesti qualcosa nel modo in cui l'avevi fatto prima di essere crocifisso. E loro sapevano che nessuno poteva farlo come Te, e quello eri Tu. Così si precipitarono e dissero, veramente il Signore è risorto. Non ardevano i nostri cuori in noi mentre Egli ci parlava lungo la via. Concedilo, Signore, stasera, mentre andremo nelle nostre case. Ma che possiamo vedere il Signore Gesù risorto proprio qui in questo edificio. Guarire malate e mostrare misericordia a tutti. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora nella benedetta vecchia Bibbia, solo come testo, e ora voglio che ascoltiate molto attentamente ora, e mi prenderò proprio del tempo e cercherò di spiegare questo il meglio possibile. Ora, se afferrerete questo molto attentamente... Ora, tutti i miei amici indiani sanno l'inglese, giusto? Sanno tutti parlare inglese? Bene, tutti qui dentro parlano inglese, norvegese e cos'altro. Vedete, voglio che voi, veramente altrimenti avrei detto che avrei fatto venire qualcuno a tradurre, perché non voglio che manchiate questo. Ora, siete un uditorio così gentile, potrei rimanere a parlare per ore e io vi amo perché so che amate il nostro Signore. Ora voglio leggere due punti dalla Scrittura e uno di essi si trova in San Giovanni 12:20, il 12° capitolo e il 20° versetto. L'altro è il tema della nostra campagna, Ebrei 13:8. Ora, questo è solo un breve messaggio formale con cui di solito introduciamo il servizio e poi pregheremo per i malati. E poi domani forse comprenderete meglio, ricordate di venire in chiesa presto. Ed ora ci sarà un ragazzo qui, mio figlio, o il fratello Eddie, o il fratello Roy, o uno di loro. Qualcuno sarà qui con i biglietti di preghiera e portano questi biglietti di preghiera davanti a voi, li mescolano tutti insieme e scendono e danno un biglietto di preghiera a tutti, così che il ragazzo che li mescola non abbia niente a che fare con quel biglietto di preghiera che viene dato. Poi quando io vengo alla riunione non sappiamo mai da dove inizierà la fila di preghiera. Potremmo iniziare dal 50, potremmo iniziare dal 20, potremmo iniziare dal 10, potremmo iniziare dall'1, potremmo iniziare da 100 e tornare indietro, proprio in qualsiasi modo. Chiunque abbia mai partecipato alla riunione, voi fratelli immagino di sì, sa che è vero così. Quindi allora non dovete avere il biglietto di preghiera se solo avete fede. Di solito ne vengono guariti 10 nell'uditorio rispetto a uno guarito sul palco. Solo abbiate fede, credete. Ora, San Giovanni, il 12° capitolo, 20° versetto. Or v'erano certi greci di quelli che salivano per adorarne la festa. Costoro dunque accostatisi a Filippo, che era di Betsaida, lo pregarono dicendo, Signore, noi vorremmo vedere Gesù. Ora, in Ebrei 13:8 è detto, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora trarrò un testo da ciò e dirò questo, Signore, vorremmo vedere Gesù. Ora, quanti vorrebbero vederlo? Vediamo le vostre mani, proprio quanti ora. Grazie per il vostro interesse nel vedere il nostro Signore. Ora, come vi ho detto, credo che la Bibbia è la parola di Dio ed essa deve essere proprio esattamente ciò che Dio dice. Ed Egli deve mantenere ogni promessa, oppure non è la parola di Dio. Vedete, se Egli non mantiene la sua promessa, allora non è la parola di Dio. Dio non potrebbe essere Dio, fare una promessa e poi non mantenerla, vedete? No, no, quello sarebbe l'uomo, quello sarebbe un libro fatto dall'uomo, ma il libro di Dio è la parola di Dio. Ora, questi greci avevano sentito di Gesù, ma non avevano mai visto Gesù, e andarono da uno dei discepoli di Gesù, il cui nome era Filippo di Betsaida in Galilea.
and said, "Sir, we would
e dissero, Signore, vorremmo vedere Gesù." Ora lui era un servitore di Gesù, così li portò davanti a Gesù e mostrò loro Gesù. Ora la Bibbia qui disse Paolo, scrivendo in Ebrei 13:8, che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo credete tutti? Bene. Ora se quei greci volevano vedere Gesù e voi volete vedere Gesù e uno dei servitori di Dio prese e mostrò loro a Gesù e se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, perché il servitore di Dio non può mostrarvelo oggi se egli è lo stesso? Ebbene dite voi, ma egli è morto. Sì, ma egli è risorto, vedete, egli non è morto, egli è vivente, vedete, egli non è morto, egli è vivente. Ora il suo corpo fisico, c'è la carne, fu portato su davanti a Dio e seduto sul trono di Dio. E lo Spirito Santo scese in risposta, quello era lo Spirito di Cristo e vive nella Chiesa. Lo credete, vero? Ora, se facessimo questa domanda, Signore, vorremmo vedere Gesù, ed ora se Gesù il... Io, essendo un missionario, viaggio in tutto il mondo e sono appena stato a Bombay, India, non molto tempo fa, dove sono stato intrattenuto nel tempio dei Jainisti, la religione di Jaina. E c'erano 17 diverse religioni rappresentate in quel tempio quel pomeriggio per parlarmi e ognuna di loro era contro il cristianesimo. Ora pensate, ci adorano idoli, animali, alcuni di loro credono nella reincarnazione, cioè morite una cosa e tornate un'altra. Fu la confusione più terribile che si fosse mai visto, ma quando il nostro Signore Gesù venne sulla scena, quello lo concluse. Presi questo stesso testo davanti a 500.000 quella sera, sono 500.000 di persone sedute in un grandissimo stadio, come un anfiteatro, e presi questo stesso testo dove maomettani, buddisti, Sikh, Jaina, ormai ogni genere diverso a cui potreste pensare, e i Rajà seduti su cuscini di seta, il sindaco di Durban era là, e c'era il figlio di Mahatma, Gandhi, così tanti. E là, quando lo Spirito Santo iniziò a rivelare alle persone, e allora venne un uomo, e pensavano fosse telepatia, poi venne un cieco sul palco con il suo biglietto di preghiera, la quarta persona. E vidi una visione che lui sarebbe stato guarito e sfidai ogni religione presente a venire a dargli la vista. Dissi, se questa è telepatia, venite a dargli la vista. Dissi, allora perché non venite? Il sacerdote musulmano, perché non venite? Dissi, pensate, io non vorrei niente, non lo direi per niente, avrei paura di dirlo. Se non aveste appena visto una visione che lui ha ricevuto la vista, ora se non lo farà, allora io sono un falso profeta. Se lo farà, quanti accetteranno Cristo come Salvatore? Proprio oceani di mani. Dissi, vieni qui, Signore. Adesso gli disse che era stato cieco per così tanti anni ed era un mendicante e così via, e ogni cosa su quanti figli aveva, e così quello andava bene, ma credevano comunque che fosse telepatia, come una lettura della mente, vedete? E così dissi, ora lettura della mente, cioè, io non so niente di psicologia, dissi, e chiunque sa che la psicologia non chiamerebbe mai ciò psicologia, così poi loro... Dissi, ora se è così, voi professori di psicologia, venite qui e dategli la vista. Era un gruppo molto silenzioso. Dissi, voi maomettani siete la religione predominante al mondo, proprio così. Ci sono più maomettani di qualsiasi altra. E dissi, perché i vostri sacerdoti non salgono qui allora e gli danno la vista? Dissi, che ne è di voi buddisti? Buddha visse circa 2300 anni fa, un filosofo cinese o filosofo giapponese, e dissi, ora, perché non venite a dargli la vista? Disse, oggi pomeriggio mi trovavo nel tempio dei Jainisti, c'era il Papa, l'uomo di rango più alto fra loro. Venite, dategli la vista, mi unirò alla vostra religione. Nessuno disse niente. Dissi, che vi succede, vedete? Disse, ora se questa è telepatia, allora venite, siete maestri di ciò, io non lo sono. Venite, dategli la vista, vedete? Dissi, se Maometto è qualcuno, deve avere ragione, qualcuno deve sbagliarsi, non possiamo avere tutti ragione, è vero. Dissi, che è il Dio della creazione, gli crei la vista, allora sapremo se è giusto o meno. E dissi, non lo direi se non avessi già visto che lui riceverà la vista. Ma dissi, lo è, se non è così, allora mandatemi via dall'India. Sono un falso profeta. Se lo fa, ricevetelo. Gli feci cenno di venire là, non appena pregai, lui gridò. Poteva vedere bene quanto me, come chiunque, certo. E poi dovettero, non potevo neanche uscire dall'edificio e cose del genere. Dovettero, avevano là persino i soldati della milizia. Immagino 1500, 1600 soldati prima che potessi mai arrivare in macchina 2 ore dopo. Ma che cos'è, amici? Dio, se egli è mai stato Dio, egli è ancora Dio. E se egli non è lo stesso Dio, allora c'è qualcosa che non va tanto per cominciare. Egli non avrebbe potuto essere Dio così. Vedete, così egli deve sempre rimanere lo stesso. Ora se dicessimo, Signore, vorremmo vedere Gesù. Ora, se dicesse ai luterani qui stasera, cosa ne pensate di ciò? Oh, certo, credo che egli è lo stesso. Battisti, presbiteriani, pentecostali, cattolici, qualsiasi altra cosa. Tutti sarebbero, sì, egli è nella nostra chiesa, lo abbiamo noi, questo è nostro, egli è il nostro Dio, egli è con noi. Ebbene, ora anch'io lo credo, lo crederò con voi, ma ora, solo un minuto, c'è solo un modo per rendere giusta quella cosa, c'è solo un modo per saperlo correttamente e scoprire cosa egli era ieri, vedete? Qualsiasi cosa egli era ieri, egli deve essere lo stesso oggi, è giusto? Vedete, non essere... Ora non andremo in città per trovare un uomo, guardare attorno, diremmo Gesù Cristo è con noi. Non andremo in centro città per trovare un uomo che indossa una tunica e con cicatrici di chiodi sulla testa, segni di spine, cicatrici di chiodi sulla mano. Qualsiasi ipocrita potrebbe farlo. Vedete, serve la vita e lui per farlo, vedete, la sua vita, la vita dell'uomo. Gesù disse qui in San Giovanni, chi crede in me, San Giovanni 14:12, chi crede in me le opere che faccio io le farà anche lui. Perché la sua vita, se eravamo l'albero peccatore, l'albero di Cristo è stato posto in noi, allora quella vita porterebbe frutti, proprio esattamente come il pesco rispetto al pero, o così via il melo, per qualsiasi cosa fosse, è giusto? Vedete, dovreste vedere ciò che era ieri. Ora Paolo parlando qui diceva di ieri, significa il Vecchio Testamento, ciò che era ieri lo è oggi e lo sarà per sempre. Quello è il Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento è per sempre lo stesso ieri, oggi e in eterno, vedete? Ora, ieri cos'era egli? Ora, se egli era un famoso uomo ricco ieri, sarebbe un famoso uomo ricco oggi. Ma quando egli venne ieri, scopriamo che non aveva neanche un posto dove posare il capo, proprio così. Gli uccelli dell'aria hanno nidi, le volpi hanno tane, ma io non ho neppure un posto dove posare il mio capo. Egli aveva, quando venne al mondo, prese in prestito un grembo in cui nascere. Non avevano nessuna culla in cui metterlo, così lo posero in un contenitore di paglia. Quando egli morì, fu inchiodato ad un albero romano sotto pena capitale. Doveva indossare una tunica, era stata fatta per lui, intessuta completamente senza cucitura. Egli dovette prendere in prestito una tomba in cui essere sepolto. Quindi non c'è nessuno di noi che sia messo così male. Egli venne per mostrare cos'era Dio. Ogni cosa che è elevata e altezzosa non è Dio. Dio è umile e semplice. Ecco cosa lo rese Dio, vedete. Qualcosa che sia bassa, non quelli che vanno in alto. Così Dio non dimora nelle gerarchie e altro, egli dimora nell'umiltà. La via verso l'alto è in basso. Umiliatevi, sarete esaltati. Esaltate voi stessi e sarete umiliati. È così, vedete. Dio sa come farlo, quindi dovete ricordare, umiliatevi davanti a Dio. Non cercate di pensare i vostri pensieri, pensare i suoi pensieri, vedete? E l'intera armatura del cristiano ora è invisibile. Il cristiano guarda quello che non vede, il naturale. Ora, guardate, è l'unico modo in cui potete essere un cristiano. Dovete credere a Dio, colui che non potete vedere, vedete? Ora, guardate. Guardate qui, l'intera armatura del cristiano è amore, gioia, fede, longanimità, pazienza, mitezza, gentilezza, lo Spirito Santo, vedete? Tutte quelle cose sono invisibili, ma le cose che sono invisibili sono quelle che hanno la realtà, le cose invisibili. Ora prenderemo Gesù, tutti conosciamo la sua nascita, come egli fu predetto dal giardino dell'Eden, la progenie della donna schiaccerà il capo del serpente e lui ferirà il calcagno e così via. Ora, ma quando egli venne, nacque in una mangiatoia, fu cresciuto in una casa umile, e poi andò a vivere con delle persone, Marta, Maria e Lazzaro. E a 30 anni d'età Giovanni il battezzatore lo battezzò nel fiume Giordano e Dio scese nella forma dello Spirito Santo. Nello Spirito Santo, nella forma di una colomba, ed entrò in lui e dimorò in lui. Ora ricordate, Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso, è giusto? Bene, non io, disse Gesù, compio le opere, ma il Padre mio che dimora in me, egli compie le opere. Ora, se state annotando le scritture, San Giovanni 5,19, Gesù disse: in verità vi dico, il Figlio non può fare niente da se stesso se non quello che vede fare al Padre. Quello fa il Figlio similmente. Ora ricordate, non quello che egli sente dire al Padre, ma quello che vede fare al Padre. Quindi Gesù non faceva mai niente finché prima Dio non gli mostrava tramite una visione cosa fare. Se egli non lo fece, la scrittura è sbagliata. San Giovanni 5,19 disse: in verità vi dico, quello significa assolutamente. Io vi dico, il Figlio non può fare nulla da se stesso se non ciò che vede fare al Padre. Quello fa il Figlio similmente, perché il Padre opera ed io opero fino ad ora. In altre parole, egli agiva proprio come in una rappresentazione ciò che Dio il Padre gli mostrava di fare, perché Dio era in Cristo. Ora Matteo 3 disse: questo è il mio diletto figliolo. Quando stava scendendo, una voce che parlava da quella, Dio, e scendeva come una colomba, Giovanni testimoniò di vederla. E una voce venne da essa dicendo: questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto di dimorare. E se lo rendessi in modo che lo capiate meglio, poiché i primi traduttori nella Re Giacomo, se prendete l'originale greco, dice così: questo è il mio diletto figliolo in cui mi sono compiaciuto di dimorare. Ma vedete la stessa cosa, in cui mi sono compiaciuto di dimorare, vedete? Mi sono compiaciuto di dimorare mio figlio. Allora egli divenne Emanuele, Dio con noi. Ora San Giovanni, leggo da voi San Giovanni 12:20. Ora torniamo a San Giovanni e iniziamo e rimaniamo proprio in San Giovanni stasera, mostrando cosa le scritture in San Giovanni dicono in merito a lui. Ora vediamo se potremo scoprire cosa egli era stasera. Domani sera ci addentreremo un po' di più e continueremo la sera seguente. Notate ora San Giovanni, lasciate, leggiamo il 12° capitolo, torniamo indietro e leggiamo il 1° capitolo ora. Ora disse: nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Ora potete afferrarlo? Nel principio era la parola. Ora, cos'è una parola? Una parola è un pensiero espresso. Dovete pensarlo prima di dirlo, vedete? E nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. E se la parola è mai stata Dio, e se è ancora Dio, lo vedete? E la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. San Giovanni, il 1° capitolo, la parola è stata fatta carne ed è abitata fra, la parola di Dio è stata fatta carne fra noi in Cristo Gesù. Lo credete? Egli era la parola di Dio fatta carne. Ora, e Gesù disse in San Giovanni, il 1° capitolo, anche nel 10° capitolo e 37° versetto, egli disse: se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi. In altre parole, ciò che il Padre aveva espresso che egli era, se egli non lo faceva, allora non credetegli. Quello è proprio sensato, vedete? E in San Giovanni 5,39 disse: investigate le scritture, perché in esse pensate di avere vita eterna. Ed esse sono quelle che testimoniano di me. In altre parole, egli era la parola vivente, egli era la parola di Dio resa manifesta. Oh, come mi piace di entrare in quello. La parola di Dio resa manifesta, in altre parole, resa nota, la parola di Dio resa nota. In altre parole, egli era colui in cui Dio viveva per far conoscere la sua parola. Cristo esprimeva quello che la parola insegnava. Amen. Eccovi. Cristo era l'espressione della parola che era scritta. Cristo la espresse. Non sorprende che gli abbia detto a quei farisei, guide religiose del suo giorno, disse: voi ipocriti, disse, se il tramonto del sole è limpido, dite che domani sarà bello, se è rosso e bassa pressione, dite che farà brutto tempo. Disse: potete discernere l'aspetto dei cieli, ma il segno del tempo non potete discernerlo, perché se aveste conosciuto me, avreste conosciuto il mio giorno. Vedete? Avevano la religione, oh mai, moltissima, ma mancarono di vedere lui come il Messia, perché ora sapete che egli non venne nel modo sbagliato, egli venne esattamente nel modo in cui la parola lo predisse, ma non secondo quello che loro pensavano. Lo avevano in qualche altro modo, ma egli venne esattamente nel modo in cui la Bibbia predisse che sarebbe venuto, soltanto che loro avevano interpretato male la Bibbia. Mi chiedo se potrebbe essere di nuovo così. Senza dubbio ci sono troppe diverse interpretazioni di essa. Così potete vedere, ci deve essere qualcosa di sbagliato da qualche parte. Alcuni di loro dicono: non c'è cosa simile alla guarigione divina. Altri dicono: i giorni dei miracoli sono passati, lo Spirito Santo scese solo sui 12 apostoli. E altri dicono una cosa: ci deve essere qualcosa di giusto e qualcosa di sbagliato da qualche parte. È così. E ricordate, prima di poter avere, se avete un dollaro falso, quello è un dollaro contraffatto. Prima che quel dollaro falso possa essere fatto, ci deve essere un dollaro vero da cui è stato fatto. Se non è così, si tratta di quello originale. Deve esserci una vera religione da cui è stata presa. È esattamente così. Ognuna di esse iniziò a Pentecoste, ma andarono proprio in diverse vie e si allontanarono dalla parola. Ed ecco perché oggi come possiamo aspettarci che Dio compia e riporti la Chiesa ad un'esperienza pentecostale quando rinneghiamo il fatto stesso che Egli lo compie? Come ho detto spesso, a cosa servirebbe cibare il canarino con vitamina C per formare grandi ali forti e buone piume e poi tenerlo in una gabbia? Non servirebbe a niente, vero? Certamente no, se gli darete da mangiare vitamine e renderete forti le sue ali, semplicemente liberatelo, lasciatelo volare. Ecco cosa dobbiamo fare, ci serve un canarino che vola, proprio così. Liberatevi e quelle cose che crediamo in merito a Dio, usate quella fede, certamente, certamente. Lo crediamo, non respingetelo, dite: no, i giorni dei miracoli sono passati. No, non lo sono, sono passati per coloro che credono, siano passati, ma per coloro che sanno di meglio è diverso. Sì. Un tizio mi disse non molto tempo fa, disse: non mi importa cosa dici, quante persone vuoi presentare, disse, io comunque non credo alla guarigione divina, no signore. Dissi: certamente no, non era per gli increduli, era solo per i credenti. Ecco tutto, è solo per quelli che credono, ecco tutto. Ora troviamo che Gesù ora è venuto per esprimere la parola. Ora ecco ciò che egli era ieri, ecco ciò che egli è oggi, ecco ciò che egli sarà per sempre. La parola di Dio resa manifesta. Quella è una parola migliore, pensateci. La parola di Dio espressa, mostrando che essa è la verità. E tutto quello che Dio disse che egli avrebbe fatto, egli lo fece. Ogni cosa che era scritta nella Bibbia che egli avrebbe fatto, egli la fece. Esattamente, perché egli era la parola espressa. Ebbene, se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e tutte queste promesse sono sospese su questa generazione, perché non sarebbe lo stesso oggi per esprimere tutto ciò che la parola di Dio ha promesso? Vedete, deve essere, è esattamente lo stesso, perché quello è ciò che egli era allora, quello è ciò che egli è ora, ecco cos'egli sarà per sempre, la parola di Dio espressa. Amen. Persino nel grande millennio egli sarà ancora la parola di Dio espressa. Oh, come questo dovrebbe accendere la nostra fede, vedete, sapere che è presente. E se egli è lo Spirito Santo per illuminare quella parola. Ora la parola è un seme, ora la maggior parte di voi fratelli qui siete, immagino, coltivate, e mettete un seme nel terreno, il mattino dopo uscite lo dissotterrate, dite: il mio gran turco non sta ancora crescendo, lo rimettete dentro, lo coprite, il mattino dopo io vedrò se sta crescendo di nuovo. Così non crescerà mai, no no, ogni volta che lo dissotterrate lo fate ritardare, è giusto? Cosa fate? Sapete che la terra fu fatta per far crescere il gran turco, è giusto? O il seme, e piantate il seme, lo affidate alla terra, e ve ne dimenticate, Dio fa il resto. Ebbene, ecco come fate con la parola di Dio, la piantate soltanto, non la dissotterrate, continuate soltanto a crederla e affidarla a Dio, e egli la fa crescere, e così vedete. Qualsiasi promessa Dio faccia, voi solamente la piantate nel vostro cuore, dite: è mia, Dio me l'ha data, vedete. Ora potreste non vedere alcun risultato proprio ora? Non avete mai visto raccolte di Gran Turco appena avete seminato il vostro Gran Turco? Ma c'è potenzialmente! Finché lo lascerete stare continuerete a innaffiarlo, esso crescerà. Non preoccupatevi di quello, partirà se è un seme germinato. E ogni parola di Dio è germinata da Dio stesso. Dio è nella parola, così crescerà, sapete che lo farà. Eccovi, dobbiamo prendere la sua parola, accettarla, crederla, affidarla ed essa cresce. È così. Ma non continuate a dissotterrarla, ora la rovinerete. Rovinerete il vostro raccolto ogni volta che lo fate. Quindi affidatelo a Dio e credetelo. Ora, per esempio, come diciamo, per esempio, fossi quassù sulla cima del monte da qualche parte isolato e non avessi niente da mangiare, e prima che potessi prendere qualcosa da mangiare, una pagnotta mi salverebbe la vita. Il prezzo di acquisto di una pagnotta, diciamo, fossero 25 centesimi. Ebbene, direi, qualcuno venisse e dicesse: qual è il problema, fratello Branham? Sto morendo di fame, morirò. Perché? Non ho pane. Ebbene, diceste, perché non compri del pane? Non ho soldi. Beh, una pagnotta vale 25 centesimi. Sì, signore, ma non ho 25 centesimi, vedete? Ebbene, direste, ecco, fratello Branham, prendi questi 25 centesimi e comprati una pagnotta. Oh, ma io ballerei una piccola giga dappertutto, perché posso essere felice con un quarto di dollaro in mano per comprare la pagnotta quanto sarei con una pagnotta, perché ho il potere d'acquisto per la pagnotta. Proprio come là c'è il negozio, tutto quello che devo fare è pagare e prendere la pagnotta. Così posso essere tanto felice con i 25 centesimi in mano quanto potrei esserlo con la pagnotta, perché è il potere d'acquisto della pagnotta. Quindi qual è l'evidenza della vostra guarigione quando lo credete? Non importa cosa venga, dite: non mi sento meglio, non ho niente a che fare con ciò. Avete il potere d'acquisto, credetelo. Quindi iniziate a ballare una piccola giga dicendo: gloria a Dio, starò bene perché ho il potere d'acquisto di quella pagnotta. Eccovi, vedete. Ora non c'è nessuno che possa guarirvi perché siete già guariti. Quanti lo sanno? La Bibbia lo insegna. Siete già guariti. Per le sue lividure siete stati guariti, vedete. Ora nessuno può guarirvi e non potete, se Gesù stesso fosse qui, non potrebbe guarirvi. L'ha già fatto, vedete. Esattamente così. Dovreste crederlo. Ora, quando egli fu reso manifesto, vediamo cos'egli era ieri, portiamolo solo un po' più avanti. Ora sappiamo che i profeti del Vecchio Testamento, Dio ha sempre fatto sì che il suo popolo credesse ai suoi profeti. Lo sappiamo, non è vero? Perché la Bibbia disse che la parola di Dio, la parola ora che era Dio, veniva ai profeti, è giusto? La parola del Signore veniva ai profeti, la parola del Signore veniva a Geremia, la parola del Signore veniva a Mosè, la parola del Signore veniva ai profeti in diversi modi, erano quelle ad avere la parola di Dio. E loro avendola la manifestavano, vedete? La manifestarono perché essa venne a loro. Loro l'avevano, la parlavano, dicevano esattamente cosa sarebbe accaduto e avveniva. Ed ecco come sapevano di essere profeti. Ora, lo afferrate? Vedete, la parola veniva al profeta, una porzione, non tutta, solo parte d'essa veniva al profeta ed egli esprimeva esattamente cos'era la parola e avveniva proprio come lui lo diceva. E Dio disse: se c'è uno fra voi che è spirituale o un profeta, io, il Signore, mi farò conoscere a lui in visioni, gli parlerò tramite sogni. E se questo profeta profetizza quello che dice avviene, allora ascoltate quel profeta perché io sono con lui. Quella è la parola, è lui, lo afferrate? Ma se profetizza e ciò non avviene, allora non temete quel profeta perché io non sono con lui. Ma vedete, se avviene allora, quello dimostrava che era la parola di Dio nel profeta. Egli lo diceva e avveniva. Ora dovevano sempre credere ai loro profeti. Ora in Deuteronomio, il 18 capitolo, Mosè, che diede la legge ad Israele, disse loro del tempo della fine, e disse: il Signore vostro Dio susciterà in mezzo a voi, dai vostri fratelli, un profeta come me. E avverrà che chiunque non ascolterà quel profeta sarà reciso di mezzo al popolo. Ora quello, allora sappiamo che stava parlando del Messia, perché dall'inizio alla fine, persino chiesero a Giovanni: sei tu quel profeta, sei tu quel profeta, continuavano a dire: sei tu quel profeta, vedete, perché sapevano che quel profeta stava arrivando. Ora, l'ultimo profeta del Vecchio Testamento fu Malachia 400 e qualcosa anni prima della venuta di Cristo. Poi all'improvviso Cristo viene sulla scena e viene battezzato nel Giordano da Giovanni. Il Padre scende nella forma dello Spirito Santo, entra in lui, egli va nel deserto per essere tentato dal diavolo per 40 giorni, poi torna con il suo ministero. Guardiamo ciò che egli era ora, vedete, ora vediamo ciò che egli era. Abbiamo scoperto ciò che egli era nei profeti. Ora scopriremo cosa egli è, ciò che egli era ieri, poi noi oggi, come disse Paolo, allora scopriamo cosa egli sarà per sempre, vedete. Ora eccolo uscire, la prima cosa che lo troviamo a fare. C'era un uomo chiamato Simone e aveva un fratello chiamato Andrea. E Andrea aveva partecipato alla riunione di Giovanni e lui, Giovanni, disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E Andrea andò con lui e fu pienamente convinto che quello era il Messia. Così venne e disse a suo fratello pescatore Simone, che conosciamo con il nome di Pietro, gli disse, ho trovato il Messia, vieni a vederlo. Ora posso immaginare, diamo uno scorcio, vediamo cosa deve aver pensato Simone, disse. Ora aspetta un minuto qui, ora sono un lettore della Bibbia. Il mio vecchio papà, prima di morire, mi disse, figlio, ci sarà di tutto prima che il Messia venga. Perché ci sono sempre molti falsi che sorgono per contrastare il giusto, lo sappiamo, in tutte le epoche. Ora, lui disse, ora ci saranno ogni tipo di persone che vorranno essere Messia e quello è Gesù, il Salvatore. Disse, ce ne saranno molti, ma disse, non siate sedotti, rimanete con la parola, perché quel Messia sarà quel re profeta. Lo riconoscerete perché egli farà il segno di un profeta, vedete. Perché Mosè, la nostra scrittura, ci ha detto che il Messia che sarebbe stato suscitato fra noi sarebbe stato un profeta come lui. La parola di Dio sarebbe con lui. Egli manifesterebbe la parola di Dio. Amen. Lo afferrate? La parola del Signore sarebbe stata con lui perché egli sarebbe stato un profeta e avrebbe manifestato la parola del Signore. Ecco perché Gesù disse, investigate le scritture e in esse pensate di avere vita eterna ed esse testimoniano di me. E se non faccio quelle opere allora non credetemi. Ma se non potete credere a me come uomo, credete alle opere che faccio affinché possiate essere salvati. Vedete, perfetto. Ora stavano aspettando che questo profeta fosse suscitato e quando certamente Andrea venne correndo, glielo disse, oh, potrebbe aver pensato, Andrea, tu sei diventato un fanatico. Così un giorno scese per trovare Gesù sulla riva e quando si avvicinò nella presenza di Gesù, ora ricordate Simone, il suo nome era Simone allora, ma quando entrò nella presenza di Gesù per la prima volta, Gesù non lo aveva mai visto. Ora osservatelo, ora. Appena entrò nella sua presenza, Gesù guardò verso di lui e disse, il tuo nome è Simone, sei il figlio di Giona. Oh my, quello lo colpì. Oh, egli non solo sapeva chi era, ma conosceva il suo anziano padre devoto. Quindi là c'era un profeta, nessuno poteva negarlo, egli era là agendo esattamente. Egli conosceva lui e conosceva suo papà, disse, il tuo nome è Simone, sei il figlio di Giona e ti chiamerò, da ora in poi ti chiamerò Pietro, che significa piccola pietra, confessione, perché Pietro confessò lui. Ora là c'era uno che si chiamava Filippo, colui di cui abbiamo appena letto che portò quest'uomo a Gesù. Vide ciò e pensò, sai, quello lo suggella, perché la Bibbia disse che quel Messia sarebbe stato un profeta. Ed eccolo qui, lo vediamo. Così aveva un amico con cui studiava la Bibbia, i vecchi rotoli, e il suo nome era Natanele. Così da dove Gesù stava predicando, se ci siete mai stati, sono 15 miglia da qui, intorno al monte, a dove viveva Natanele. Così Filippo partì e fece il giro quel giorno. E il mattino seguente trovò Natanele nel giardino pregando e disse, vieni a vedere chi abbiamo trovato, Gesù di Nazaret, il figlio di Giuseppe. Ebbene lui, avevano studiato le scritture insieme da ragazzi, erano andati nella stessa chiesa e lui disse, ora aspetta un minuto, solo un minuto, potrebbe qualcosa di buono uscire da Nazaret. E gli disse, vieni a vedere. Potrebbe qualcosa di simile uscire? Ora, quella è una buona risposta per chiunque. Non rimanere a casa a criticarlo, vieni, scoprilo. Quello va bene ancora oggi. Vieni a vedere da te stesso. Eccoli girare attorno alla china facendo il giro. Lui disse, ora guarda, ricordi quell'anziano chiamato Simone che non sapeva scrivere il suo nome? Quando tu lui hai comprato del pesce da lui e non hai potuto darti, non ha potuto darti una ricevuta. Oh sì, il figlio di Giona. Sì, ieri lui si è avvicinato davanti al Messia, che sappiamo di lui essere il Messia. Egli non l'aveva mai visto in vita sua. Ed egli disse, ecco il tuo nome Simone, sei figlio di Giona. Ora, guarda, entrambi conosciamo le scritture. E la nostra Bibbia non ci dice che il Messia sarebbe stato un profeta. Ed egli è qui facendo questo. Ah, Filippo non poteva credere, ciò Natanaele. Così arrivò in presenza di Gesù e quando entrò nella presenza di Gesù, Gesù lo guardò fisso e disse, ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. In altre parole, un uomo giusto. E ciò lo stupì, lui disse, Rabbi, che significa maestro? Rabbi, quando mi hai mai conosciuto? Tu non mi hai mai visto, ebbene io vengo da un'altra parte del paese, sono appena arrivato qui. Tu non mi hai mai visto, come fai a sapere che sono un uomo giusto? E gli disse, prima che Filippo ti chiamasse quando eri sotto l'albero, io ti ho visto. Che occhi! Sapete cosa disse quello studioso della Bibbia? Disse, Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Perché? Vide che era esattamente la manifestazione della parola di Dio. 400 anni senza un profeta ed eccolo qui esattamente ciò che la Bibbia disse che egli avrebbe fatto. Rabbi, maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù disse, perché ti ho detto questo, credi? Allora vieni, seguimi, vedrai cose più grandi di questa, vedrai. Bene, oh, quello era Gesù ieri. Ora, ci sono solo tre razze di persone in tutto il mondo, se crediamo alla Bibbia. Oh, so che affermano che ce ne sono molte. Ma guardate, siamo tutti scaturiti da dopo la distruzione antidiluviana, quando il mondo fu distrutto dall'acqua. Come cristiani lo crediamo. Noè aveva tre figli, Cam, Sem e Japhet, e tutti noi siamo venuti da quei tre ragazzi, per forza. Ed ora, se notate, a Pietro furono date le chiavi del regno ed erano giudei, gentili e samaritani. Ora, Pietro aveva le chiavi del regno. Il giorno di Pentecoste aprì il Vangelo ai giudei. Atti 7 lui lo aprì ai samaritani. Filippo scese a predicare ai samaritani, solo che non erano stati, credevano, erano solo stati battezzati nel nome di Gesù Cristo. E lui scese e impose le mani su di loro e ricevettero lo Spirito Santo. Poi in Atti 10:49 lui aprì il Vangelo ai gentili a casa di Cornelio, vedete? C'è sia la gente di Cam, Sem e Japhet, lo afferrate? Le tre razze. Ora c'erano due razze che aspettavano un Messia, erano i giudei e i samaritani, ma noi anglosassoni gentili adoravamo idoli, bastoni sulla schiena e adoravamo idoli. Non stavamo aspettando alcun Messia ed egli non lo fece davanti ad un Messia, oh no, quel segno davanti ad un gentile, mai, non è scritto nella parola. Ma guardate, quello era il suo segno che dimostrava che egli era il Messia. Guardate questi giudei fedeli, Pietro e chi altri potremmo dire, molti di loro, la donna con il flusso di sangue che toccò la sua veste, Zaccheo sull'albero, il cieco Bartimeo, la sua fede lo fermò ed egli si girò, tutti quei giudei devoti. E gli mostrò di essere il Messia, essendo il profeta che manifestò se stesso. Ora scopriamo, prendiamo quei due, prenderemo proprio, ora lasceremo, torneremo domani sera, prenderemo degli altri giudei. Ma ora stasera passeremo ad un gentile o ad un samaritano, un'altra razza che aspettava un Messia. Ora quando egli è sulla terra deve manifestare se stesso per chi lo sta aspettando, deve farlo. Notate, ora qui egli si fece riconoscere dai giudei tramite cosa? Dicendo i segreti del loro cuore, dicendo loro quello che avevano fatto e così via, lo sappiamo. Ora, questo dimostrò che egli era la parola. Quanti lo credono? Ora, state annotando le scritture, annotate questo. Ebrei, il 4:12, è detto, la parola di Dio è più acuta di una spada a due tagli. Giunge fino alla divisione dell'osso e il midollo ed è un giudice dei pensieri nel cuore. È giusto, fratelli? La parola di Dio discerne i pensieri che sono nei loro cuori. e gli riguardava e percepiva il loro pensiero, giusto? Che cos'era? Era la parola di Dio è più acuta di una spada a due tagli, è un giudice dei pensieri del cuore. Ecco perché sapevano che egli era la manifestazione della parola di Dio, quello era Gesù ieri. Ora, egli era sulla via verso Gerico, Gerusalemme è posta sulla collina, Gerico è posta in una valle. Egli stava andando a Gerico, ma aveva bisogno di passare per Samaria. Ora, è una città di Sicar. Egli si fermò, mandò i suoi discepoli a prendere qualcosa da mangiare. Deve essere stato verso mezzogiorno. Mentre se n'erano andati, una donna graziosa uscì là. Lei era di cattiva fama. Sappiamo cosa intendete là, a luci rosse. Ma potrebbe essere stata una ragazza adorabile. Senza dubbio era una ragazza adorabile, ma forse aveva qualcosa che l'aveva causato. Forse sua madre la mise per strada quando era una bambina. Sapete, in America parliamo così tanto riguardo della delinquenza giovanile. Non è delinquenza giovanile, è delinquenza dei genitori. A volte una ragazza va nel verso errato perché sua madre non la fa agire correttamente. Esattamente così. Così tante volte è colpa dei genitori, non dei figli. Una delinquenza giovanile. Così qui troviamo questa giovane ragazza. Lei uscì, una giovane donna, probabilmente sulla ventina. Lei uscì. Ora, sono stato in Oriente, conosco le usanze, non cambiano mai. Ora, il motivo per cui lei non andava al pozzo presto con le vergini per prendere l'acqua non le era permesso, non si associavano insieme. E così lei doveva uscire più tardi, così. Eccola arrivare verso mezzogiorno. E dovreste vedere come portano l'acqua, hanno un grandissimo, non è un secchio, è un'ampora di argilla, tiene circa 3 galloni, immagino, e ha dei manici. E allora avevano un pozzo con un argano e prendono questi ganci e li attaccano a queste grandi giare e le abbassano e le riempiono d'acqua e le fanno risalire con l'argano. E ho visto ragazzine, no, ebbene, appena ragazze sedersi e porre una di quelle grandi ampore d'acqua sulla loro testa, una su ogni spalla, e molte di loro proseguire parlando, scuotere il capo parlando una all'altra, senza mai versare una goccia. Come lo fanno? Non lo so. Lo fanno ancora, parlano, proprio come possono le signore, sapete. Così proseguono proprio veramente continuando una conversazione e non versano mai alcuna acqua. E lo fanno ancora. Ora lei uscì per prendere la sua brocca d'acqua e iniziò a calarla. Ora, quel pozzo rimane ancora là, è quello che Giacobbe diede a Giuseppe, suo figlio. E così era un luogo panoramico circa come questo palco quassù e questo è, c'è un muro attorno e poi il pozzo pubblico là dove bevono le persone. Così lei iniziò a far scendere il secchio o l'anfora e sentì qualcuno dire: «Donna, portami da bere!» E lei si girò e guardò. Ora, egli non aveva che circa 33 anni, ma sembrava averne più di 50. Sapete che la Bibbia l'ha detto? In San Giovanni 6, quando egli disse: «Io sono il pane di vita che viene da Dio dal cielo. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e sono morti». Egli disse: «Ma io sono il pane di vita che viene da Dio dal cielo. Se un uomo mangia di questo pane, non morirà mai». Oh, proseguirono a discutere per un po'. E così poi egli glielo disse, dissero che: «Dici di aver visto Abramo quando non hai più di 50 anni?» Ne aveva solo 30, ma la sua opera deve averlo fatto sembrare come di 50. «Non sei un uomo di 50 anni, dici di aver visto Abramo?» Disse: «Ora sappiamo che hai un diavolo e sei pazzo, folle!» Vedete? Egli disse: «Prima che Abram fosse io sono», quello lo concluse. Ed eccolo qui ora, circa un giovane giudeo seduto là ad osservare. Così egli disse: «Portami da bere». E lei disse: «Non è consueto». Allora avevano la segregazione come avevamo al sud, sapete, tra quelli di colore e i bianchi. Disse: «Non è usanza che tu, essendo un giudeo, chieda a me, una donna samaritana, di per qualsiasi cosa». Disse: «Non abbiamo a che fare uno con l'altro». Egli disse: «Donna, se tu sapessi con chi stai parlando, chiederesti a me da bere e io ti darei acqua che non vieni qui ad attingere». Lei disse: «Il pozzo è profondo». Vedete ancora il pensiero carnale. «Il pozzo è profondo», e disse, «non hai niente con cui attingere». Egli disse: «L'acqua che io do è vita eterna, scaturisce». Cosa stava facendo lui? Stava contattando lo spirito di lei, vedete, contattando. Quando afferrò qual era il suo problema, quanti sanno qual era il suo problema? Aveva 5 mariti, viveva con il 6º. Egli disse: «Donna, vai a prendere tuo marito e vieni qui». Lei disse, non ho alcun marito. E gli disse, hai detto la verità, disse, ne hai cinque, avuti cinque, e quello con cui vivi ora non è il tuo, in quello hai detto la verità. Ora, guardate, quando egli lo fece davanti a quei giudei dissero, quei grandi sommi sacerdoti ed educatori di quei giorni dissero, dovevano rispondere alla loro chiesa, veniva compiuto, quindi dovevano dire qualcosa alla loro congregazione, non potevano ignorarlo, perché dovevano affrontare il problema. Così disse, quest'uomo è Belzebù, il principe dei diavoli, un chiromante, in altre parole, disse, è un chiromante, e chiunque sa che un chiromante è dal diavolo. Così disse, egli è Belzebù, il chiromante. Bene. E quando lo fece, egli si voltò, guardò quei giudei e disse, io vi perdonerò, io, il figlio dell'uomo, vi perdonerò per aver detto questo, il bestemmiare la parola di Dio, ma disse, un giorno, in altre parole, lo Spirito Santo verrà per fare la stessa opera. E una parola contro di esso non sarà mai perdonata ad un uomo in questo mondo, né nel mondo a venire. Quindi vedete dove ci pone. Una parola contro di esso non sarà mai perdonata. Quello è bestemmiare lo Spirito Santo. Quando lo videro stare là con il... Egli era la parola, e la parola esprimeva se stessa proprio, come disse la Bibbia. E loro dissero, egli è un chiromante. E sapete cosa accadde a loro? Ognuno di loro fu perduto, esattamente. Ora, egli era qui con questa donna e disse, vai a prendere tuo marito. Lei disse, non ne ho alcuno. E gli disse, hai detto bene, ne hai avuti cinque, quello con cui vivi ora non è tuo. E cosa? Guardate questa piccola prostituta. Lei si voltò e disse, Signore, vedo che tu sei profeta. Che differenza! Quella donna nella sua condizione sapeva di Dio più di metà dei predicatori negli Stati Uniti. È così. Guardate, lei disse, Signore, vedo che tu sei profeta. Noi, i samaritani, sappiamo che il Messia verrà, che è chiamato Cristo, e quando verrà, quello sarà il suo segno. Oh, ma ecco cos'era egli ieri, vedete, sappiamo che il Messia, che è chiamato Cristo, quando verrà, egli ci dirà queste cose. Chi sei tu? Ed egli disse, io che ti parlo son d'esso. E cosa fece lei? Lasciò quella brocca d'acqua, corse in città e disse, venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto, non è questo proprio il Messia? E le persone nella città gli credettero, perché la donna disse che le aveva detto quello che aveva fatto. E così? Ebbene, quello era Gesù ieri. Ora, non era il suo vestito, si vestivano tutti in modo simile. Non era il modo in cui portava la sua barba, si pettinava i capelli. Tutti loro li portavano allo stesso modo. Ma era la manifestazione della parola di Dio, e lui che discerneva i pensieri del cuore. Quanti lo credono? Ebbene, quello era Gesù ieri, quello sarebbe Gesù oggi, non è così? Lo stesso Gesù che era con Mosè. Mosè abbandonò l'Egitto stimando il vitupero di Cristo, ricchezza maggiore di quelle d'Egitto. Quello era Gesù ieri. Paolo disse, egli è lo stesso oggi e lo sarà per sempre. Perché avviene? Gesù è la parola, la manifestazione della parola, la parola fatta carne. Ora, concludendo, potrei dire questo, potremmo stare qui tutta la notte, ma non arriveremo mai alla fine di ciò, perché è proprio l'intera Bibbia avvolta proprio là attorno, vedete? Ora, ricordate, quella era la fine della dispensazione giudaica e i samaritani, quello li concluse. Ora, essendo tre, quella era la gente di Cam e Sem, ora, che ne è della gente di Yafet, questa gente è il gentile. Ora, noi non aspettavamo alcun Messia, e loro avevano avuto 4.000 anni per credere che egli sarebbe venuto. E quando egli venne, non gli credettero, ed egli compì il segno messianico per dimostrare che egli era il Messia, e quei giudei che erano predestinati alla vita lo credettero. Guardate quella piccola prostituta, ebbene lei sarebbe rimasta fuori dalle loro chiese, probabilmente formali, fredde, rigide. Non le fecero alcun bene, ma lei era predestinata alla vita eterna. E appena fu fatta quella cosa, lei lo riconobbe velocemente. Che cos'era? Quella luce, quel seme venne alla vita, sì. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno, e nessuno può venire se il Padre mio non lo attira prima. Amen. Eccovi. E appena quella luce lampeggiò, cosa disse lei? Disse, Signore, vedo che tu sei profeta. Sappiamo che il Messia verrà per fare questa cosa, e quando egli verrà, e gli disse: io che ti parlo son d'esso. Ora non era giusto che lei entrasse in città, ma provate a fermarla. Non importa cosa fosse, provate a fermarla una volta. È come spegnere una casa che si è in fiamme in un giorno ventoso. Oh, lei aveva una testimonianza, lei conosceva la parola e disse: ma c'è il Messia, egli mi ha detto le cose che ho fatto, investigate le scritture, non è quello proprio il Messia? E gli uomini dissero: eccolo, e gli credettero. Egli non lo fece più, lo fece solo per quell'unica donna, lo mostrò a lei, e tutti gli uomini della città credettero a Gesù perché la donna disse così. Oh my. Ora egli non fece alcun miracolo, se ne andò perché sapeva che Filippo sarebbe arrivato proprio per fare i miracoli subito dopo di lui, vedete? Così egli lo lasciò proprio stare, se ne andò. Loro sapevano che era il Messia, quello era sufficiente. I miracoli avverrebbero purché riconosciate il Messia. Ora guardate, ora noi abbiamo avuto 2000 anni di teologia come i giudei hanno avuto 4000 anni. Dio dai gentili prenderà un popolo per il suo nome, lo credete? Bene. Ora credete che siamo sul far della sera? Ora guardate cosa disse Gesù qui. Citerò da voi da Luca 17:28. Gesù disse come fu ai giorni di Sodoma. Ora sto concludendo. Ai giorni di Sodoma così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Quanti l'hanno mai letto? Come fu ai giorni di Sodoma così sarà quando il figlio dell'uomo verrà. Ora non può fallire. Egli l'ha detto, vedete? Ora notate. Ora egli proseguì e parlò di Noè, come mangiavano, bevevano, si sposavano, davano in matrimonio, l'immoralità di ciò. E poi disse allo stesso modo, come fu ai giorni di Sodoma, sarà la sua venuta. Notate, ai giorni di Sodoma, ora aspettate, c'era un uomo che era stato chiamato per elezione, Abram. Era solo un uomo comune. Dio lo chiamò quando aveva 65 anni e lui aveva 75 anni e sua moglie ne aveva 65 e gli disse che avrebbero avuto un bambino. E lui credette a quella parola per 25 anni e ne aveva 100 e sua moglie 90 e il bambino venne. Vorrei avere il tempo di analizzare con voi quel breve studio per circa una settimana. Oh my! Credo che quella fede indiana uscirebbe proprio là dalla cima del tabernacolo, vedete? Esponendolo! Ho appena attraversato la Grass Valley laggiù a Omai e nella Grass Valley dove venivano ascoltati i nastri e altro prima di venire, e ho preso ciò, non ho pregato per nessuno, l'ho proprio lasciato stare, e ho preso ciò e ho posto quella progenie di Abram e la fede di Abram e la progenie di Abram. Dio non promise solo ad Abram ma la sua progenie dopo di lui, e noi siamo la progenie di Abram e siamo in Cristo, siamo la reale progenie della promessa. E cosa fece Abram? Chiamò quelle cose che non erano come se fossero, perché Dio ha detto così. Mai. Posso vedere quando Dio gli parlò, disse: Abram, avrai un bambino da tua moglie. Ora ricordate, a 65, lei ha circa 15-20 anni dopo la menopausa, il cambiamento della vita, vedete? Ora lui aveva vissuto con lei da quando aveva 18 anni, non c'era nessun bambino. Lei era sterile, lui era sterile, nessun bambino, eppure Dio disse lo avrai. E Abram non istette in dubbio per incredulità intorno alla promessa di Dio, anzi fu fortificato, dando lode a Dio, proprio così. E ne dei suoi figli. Quella era la progenie naturale, e ne è della progenie reale tramite Cristo per la stessa fede, tramite cui lui ricevette per ottenerlo. Amen. Oh my. Quello vi porterebbe lassù oltre la luna e le stelle e vi farebbe salire la bianca via lattea. Sì, Signore, oltre Giove, Venere e Marte, e proseguire su quella fede, vedete? La fede di Abram. Notate. Posso vedere Abram dire, venire a casa dal campo, dire: tesoro, preparati, avremo un bambino. Potresti immaginare un uomo anziano di 75 anni, sua moglie di 65, che va dal dottore e dice: Doc, ti dico una cosa, preparati, avremo un bambino. Vogliamo preparare una stanza dell'ospedale? Il dottore direbbe: oh, sì, signora, e chiamerebbe subito la polizia per prelevarlo. Lui è fuori di testa, vedete. Chiunque prenda la parola di Dio, creda alla parola di Dio, è considerato un po' pazzo, sapete, lo sono, perché hanno perso la mente del mondo, hanno la mente di Dio, vedete? Prepara le cose. Ebbene, allora passarono i primi 28 giorni, ed ora, come la piccola Sara preparò le scarpine, sapete? E preparò tutte le scarpine di lana, e prese le fasce, le spille, e tutto si preparò. Così avrebbero il bambino, certo, quanto il mondo. E quindi passarono 28 giorni. Disse: come ti senti, tesoro? Niente di diverso. Gloria a Dio, avrai comunque il bambino. Ora loro dicono, ah, pensavo non lo avresti avuto. Dio disse, separati da quegli increduli, vieni qui in un altro paese e cammina con me. Oh my, allontanati da quei vecchi increduli, loro ti faranno del male, esci di mezzo a loro. È così, allontanatevi da loro, non vogliono credere. Questo è il primo anno, Abram si avvicinò e disse, Sara cara, come ti senti? Niente, è di diverso tesoro. Gloria a Dio, il bambino è un miracolo maggiore di un anno. Alleluia, lo avremo comunque. Tieni pronte le scarpine. Ebbene, circa 10-15 anni, forse passano 90 anni. Lei disse, Abram, caro, queste scarpine stanno diventando piuttosto vecchie. Preparane delle nuove. Alleluia, lo avremo comunque. Ebbene, ma Abram, non mi sento diversa. Non è ciò che senti. Dio ha detto così. Quello lo conclude. Lo avremo comunque. Dio ha detto così. Oh, fratello, oh my. Ora lui ha 100 anni. Oh my, e Sara 90, la nonnina, sapete. Come ti senti, tesoro? Niente di diverso, caro. Alleluia, lo avremo comunque. Guardate cosa fece Dio per lui. Lo cambiò, lo rese di nuovo un giovane uomo anche lei. Certo, egli lo fece. Assolutamente. Se non è giusto, quando scesero a Gerar, perché lei si innamorò di quella nonnina? Lui cercava un tesoro e disse la cosa più bella che avesse mai visto. Disse, sei bella da guardare. La nonnina? No, lei fu mutata in una giovane donna mostrando esattamente cosa Dio farà ad ognuno delle progenie di Abram. Alleluia! Ogni uomo e donna, non importa quale sia la vostra età e quanto siate anziani, Dio un giorno vi muterà di nuovo in un giovane uomo e una giovane donna, per la gloria di Dio, perché siete la progenie di Abram. Oh my, quanto amo questo! Ora annotate, gli disse come fu ai giorni di Sodoma, ora vediamo Abram arrivare a Sodoma. Dio aveva trattato con lui durante gli anni con ogni genere di segni e prodigi, ma ora aspettate, proprio come fece con la progenie di Abram. Ora siamo stati la Pentecoste per 50 anni, abbiamo visto il parlare in lingue, l'interpretazione delle lingue, abbiamo visto la guarigione divina, segni ed ogni cosa. Ma ora, aspettate un minuto, Sodoma sta per essere arsa, non il diluvio di Noè ora. Egli disse, questa è Sodoma. E guardate l'aumento dell'immoralità nel mondo negli ultimi anni, 40 anni o qualcosa. Guardate come sta crescendo ogni giorno, ogni ora. Passando per Hollywood l'altro giorno tempo fa, avevo un volo e leggevo dove l'omosessualità a Los Angeles è aumentata. O in California è aumentata del 30% nell'ultimo anno, vedete? Perversione, esattamente come Sodoma. L'intero mondo si è volto in quella direzione, questa costa ovest, dove qui si sono incontrati l'est e l'ovest, vedete? È così. Così ora vediamo che siamo negli ultimi giorni come Abram. La sua progenie reale è giunta negli ultimi giorni come Abram stesso giunse negli ultimi giorni. Ora ricordate, ci sono sempre tre classi di persone e le nominerò qui. Sono i credenti, finti, i credenti e increduli. Ci sono in ogni folla, così voi li avete. Quindi erano là, qui c'era Abram, la chiesa chiamata fuori ed eletta, Lot, la chiesa fredda, formale giù a Sodoma con i sodomiti. E un giorno, quando era quasi pronta l'ora di bruciare la terra a quel tempo, Abram era seduto sotto la sua quercia. Ora ascoltate molto attentamente, non mancate questo. Ora Gesù disse che si ripeterà il tempo della fine appena prima che egli venga. Ora arrivarono tre angeli e uno di loro era Dio. Così egli si sedette con Abram e due di loro scesero a Sodoma e predicarono loro il Vangelo. È giusto? Un moderno Billy Graham per la chiesa normale che è a Sodoma. Grandi uomini così. Ora Roberts che scende là compiendo, non fecero un grande miracolo, non molti. Fecero qualcosa, li colpirono di cecità. Predicare il Vangelo colpisce. Erano là in quel reame denominazionale. Scesero là a predicare il Vangelo. Billy Graham, quel grande potente evangelista per i battisti e presbiteriani. Oh, stabilisce per loro la linea. Ma vedete, lui predicò a loro chiamandoli fuori. Ma ci fu uno che rimase con Abram ed egli diede un segno ad Abram. Ora ascoltate molto attentamente, appena un giorno prima di quello il suo nome era stato Abram e il nome di lei era Sarai, Sarai. Ed egli cambiò il suo nome da Abram ad Abraham, padre di nazioni, H-A-M. A-B-E-R-H-A-M, sette lettere, A-B-E-R-A-H-M, Abraham. Ora, egli cambia il nome di Sara da S-A-R-A-I a S-A-R-A, principessa. Ora gli angeli che scesero là, scesero e predicarono il Vangelo e dissero loro di uscite da quella confusione laggiù, uscite di mezzo ad essa. E non è quello che Billy Graham e quei famosi Jack Schuller e quei tizi oggi che chiamano fuori da Babilonia in tutto il mondo? Ma l'angelo che rimase con la chiesa che non era mai stata a Sodoma, osservate cosa gli fece come segno. Ora Sara non era come le donne moderne di oggi. Lei era seduta nella tenda. Così questo angelo disse ad Abraham, egli disse Abraham, non Abram, Abraham. Come sapeva che il suo nome era Abraham ora? Dov'è tua moglie S-A-R-A, Sara? Come sapeva che era sposato? Come egli sapeva che il suo nome era Abraham quando era stato Abraham? Come conosceva Sara, sua moglie? Era Sarai, era Sara. Abraham, dov'è tua moglie Sara? Abraham lo guardò e disse, bene, lei è nella tenda dietro di te. Egli disse, Abraham, io ti visiterò secondo il tempo della vita. Io, di nuovo quel pronome personale, lo stesso gli diede il nome, vedete. Io ti visiterò secondo il tempo della vita. E Sara dentro la tenda, dietro l'uomo, disse, io, una donna anziana. Ebbene, disse, non ho avuto piacere con il mio signore, suo marito, da forse sono passati 20 anni. Disse, io, una donna anziana, anche il mio signore anziano. Noi avremo di nuovo piacere come da giovani. E lei ciò che diciamo, rise fra sé, in un certo modo in se stessa. E l'angelo disse, perché Sara ha riso? La spaventò a morte. Che cos'era? Ora cos'era quello? È quell'uomo che parlò ad Abraham. Abraham lo chiamò Dio, maiuscolo, S-I-G-N-O-R-E. E qualsiasi studioso della Bibbia sa che quello è colui che esiste da se stesso. Elohim, vedete, Dio che esiste da se stesso. Un uomo mi disse, non crederai che quello fosse Dio. Dissi, la Bibbia disse che era Dio. Dissi, ebbene, cos'è quello per Dio? Dissi, noi siamo composti da 16 elementi. Sono calcio, potassio, petrolio e luce cosmica. Dio semplicemente allungò la mano e prese una manciata di quegli elementi del mondo, disse, entra là Gabriele, scenderemo a Sodoma. Allungò la mano e prese un'altra manciata, entra là Michele, e lui stesso entrò. Ebbene, egli lo fece, egli mangiò un vitello che Abramo uccise, è giusto? E beve il latte e mangiò pane di gran turco e mangiò burro. È così, Dio. Ebbene, io sono felice. Non è niente per Dio, voi proprio dimenticate chi egli è. Sono così felice. Mi sono rimasti solo circa 4 o 5 capelli, sapete? L'altro giorno stavo pettinando quei 4 o 5 capelli e mia moglie mi disse, Billy, stai diventando calvo. Dissi, ma non ne ho perso nessuno. Lei disse, cosa? Dissi, non ne ho perso nessuno. Lei disse, ti prego, dimmi dove sono. Dissi, va bene tesoro, lo farò. Dimmi dove erano prima che io li ricevessi. Sono là che aspettano che io vada da loro. Eccolo, è così. E gli disse, ogni capello del vostro capo è contato, niente sarà perduto e io lo risusciterò negli ultimi giorni. Colui che me l'ha dato ora, non può egli ridarlo di nuovo tramite una promessa? Se egli può rendermi ciò che sono senza scelta, quanto più egli può ricrearmi tramite una scelta prendendo lui. Amen! Oh, ora mi sento religioso, sì signore. Sapere che ci sarà una risurrezione e saremo restaurati di nuovo come egli mostrò in ciò ad Abraham. Notate, ora Gesù disse che era Dio manifestato in carne umana. Voglio chiedervi qualcosa. Non è strano per quella chiesa nominale là fuori? Non abbiamo mai, in tutte le epoche, non abbiamo mai avuto un uomo, un ministro in quelle chiese con il nome che finisse in H-A-M fino ad oggi. H-A-M. Lo sapete, vero? Abbiamo avuto un Moody, un Zenkei, Billy Sunday, un Knox, Calvino, Spurgeon, lungo tutto il percorso. Abbiamo avuto ogni genere di uomini, ma mai uno che finisse con H-A-M. G-R-A-H-A-M. Per la chiesa giù a Sodoma, G-R-A-H-A-M, il messaggero per la chiesa a Sodoma, mostrando esattamente il messaggio che era, lo fecero allora. E non disse Gesù come fu ai giorni di Sodoma? Là c'è Billy Graham, G-R-A-H-A-M, là fuori sul campo. Ora, egli manda un messaggero per la Chiesa eletta, i pentecostali eletti tirati fuori, non là fuori nella Chiesa nominale, ma la Chiesa eletta. E la Chiesa in sé è lo Spirito Santo che si muove nella Chiesa, è ciò che fa le opere. Non era quel corpo di carne, probabilmente esso è svanito, ma era Dio in quella carne. Mostrando che Dio avrebbe dimorato ancora nella carne redenta della sua Chiesa negli ultimi giorni e avrebbe fatto lo stesso segno, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo. Alleluia! Eccovi, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Signori, vorremmo vedere Gesù. Oh, certo, cosa vedreste? La manifestazione della parola, e la parola è più acuta di una spada a due tagli, giunge fino alla divisione dell'osso, è un giudice dei pensieri e degli intenti del cuore. Amici, quello era Gesù ieri, e se la parola viene manifestata ancora oggi, non sarà Gesù oggi? Sarebbe lo stesso ieri. Quanti lo credono? Preghiamo. Padre Celeste, la tua grande augusta presenza è qui dentro, rendendo felici i tuoi figli, versando l'olio della fede nel loro cuore per ricevere le benedizioni di Dio che li attendono. Ora siamo chiamati col tuo nome. E tu hai detto che se ci fossimo riuniti e avessimo pregato, che tu avresti udito dal cielo guarito il paese. Ed eccoci qui stasera, quassù, alla fine delle strade. Qui fuori sulle isole, molto lontano, oltre la costa ovest, lontano. E tu hai detto, il profeta disse, ci sarà luce sul far della sera. Seduti in questo edificio stasera ci sono gli indiani che tu hai posto qui, ed è tuo il segreto di come li hai portati qui, ma tu li hai portati qui. Siamo proprio al confine delle acque. E vediamo il messaggero che è andato alla progenie di Abram, chiamata la Chiesa in posizione che è là a Babilonia, mostrando là il suo segno. Oh Signore, preghiamo stasera che nel nome di Gesù che tu faccia sapere a questo gruppetto di persone che tu non sei morto, tu sei risorto dai morti e 2000 anni di critiche non sono riusciti a sbarazzarsi di te, tu sei ancora qui dimostrando che sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Padre Celeste, un amabile gruppo di persone qui sono sedute in questo edificio caldo ed ora ricompensale, Signore. E io sto aspettando con l'aspettativa di un bambino, con un cuore come un bambino durante il periodo di Natale che aspetta. Sempre tutti questi anni, Signore, tu non ci hai mai delusi, pur tuttavia il mio cuore sussulta ogni volta che penso che tu vieni in nostra presenza o noi nella tua presenza. Ora io prego, Padre, che tu venga nei nostri cuori. Dai fede a queste persone stasera per credere e concedi ora di dare a me fede, Signore, ma la mia fede senza la loro non servirebbe a niente. Dobbiamo avere fede insieme perché siamo un'unità, siamo il corpo del Signore Gesù e stasera ci siamo riuniti insieme in una piccola sala affittata come fecero nei giorni passati 2000 anni fa. Ed ora abbiamo pregato in quest'alto solaio, stasera che tu entri qui e mostri a queste persone che tu sei ancora vivente. E Padre, se solo lo farai, tutti qui dentro se ne andranno felici. Andranno via credendo che le loro malattie e i loro peccati sono stati perdonati. Avranno coraggio. Questi, molte di queste povere persone che forse non hanno quasi neanche abbastanza da mangiare. E alcuni di loro sono arrivati ad un misero vivere, Signore. Altri forse stanno proprio faticando giorno dopo giorno. E siamo tutti poveri, Signore, e stiamo cercando di rendere il cielo la nostra casa. Vieni fra noi stasera, Padre. Queste parole che ho predicato cadranno proprio sul ciglio della strada se tu non verrai a confermarle. Concedilo, Signore. Ti ringraziamo, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora vi dirò, sono un quarto alle 10, mi dareste solo una piccola breve fila di preghiera, circa 15 minuti. lasciate, lo farete? Bene, ora, credo che Billy abbia detto di aver distribuito quanto? Circa 50 biglietti di preghiera. Bene, ora i biglietti di preghiera, tutti quelli che hanno un biglietto di preghiera, tenetelo così, è solo un piccolo biglietto di preghiera, con sopra un numero, c'è un numero su un biglietto di preghiera. Ed ora vorremmo vedere, vediamo da dove inizieremo. Iniziamo dall'uno stasera. 1, 2, 3, 4, 5. Vediamo l'alzarsi. 1, 2, 3, 4, 5. Biglietto di preghiera numero 1. Chi ha il numero 1, 2, 3, 4, 5. Vediamo la vostra mano. 1, 2, 3. Vediamone un altro. 1, 2, 3, 4, 5. Siete certi che tutte le persone sappiano l'inglese? Tutti sanno l'inglese? Chi ha il biglietto di preghiera numero uno? Alzate la mano. Numero uno. Numero due. Due. Come direbbe due in indiano se lo dicesse nella sua lingua? Bene. L'avete sentito? Numero due, biglietto di preghiera numero due. Numero tre, chi ha il numero tre? La signora ha il numero tre. Numero quattro, chi ha il numero quattro, biglietto di preghiera? Quella signora là, bene. Di certo c'è l'uno, due o tre qui da qualche parte. Guardate, guardate tutti i biglietti l'uno dell'altro. Guardate oltre, tutti quelli che hanno un biglietto, alzate la mano. Tutti quelli che hanno un biglietto di preghiera, alzate la mano. Ora guardate il biglietto l'uno dell'altro. Guardate, vedete, forse non possono sentire. Vedete, può essere qualcuno sordo e io li manco proprio di poco, vedete, loro. O forse non possono camminare, sono storpi e non possono camminare. Uno, due, chi ha l'uno o il due? Tre, la signora ce l'ha. Quattro, ce l'abbiamo. Bene, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Bene, che si alzino e vengano qui. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Lasciateli venire proprio qui nell'angolo. Va bene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mancano tre biglietti ora, ne mancano tre ora, vedete? La ragione per cui voglio prendere ognuno di loro è perché dopo qualcuno scrive e me lo dice, dice, ebbene nessuno me l'ha detto, ero sordo, non potevo alzarmi e nessuno me l'ha detto. Vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eccone un altro, questo tizio qui. Ora, qual è il suo numero? Due? Bene, uno. Uno, biglietto di preghiera uno? Abbiamo il 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne manca uno, numero uno. Ebbene, se sono usciti, forse sono usciti e torneranno dentro solo fra un minuto. Bene, se lo faranno avranno il loro posto nella fila. Ora, ricordate, tutti quelli che hanno un biglietto di preghiera, se non ci arriveremo stasera, ci arriveremo e pregheremo per tutti quelli che vengono alla riunione e vogliono che si preghi per loro. Ora vediamo, sono 10, 9, vediamo 10, 11, chi ha il biglietto di preghiera 11? No? 12? Bene signora, 13, 14, bene signora, qui 15? Ora quando venite, lasciatemi dire questo, vedete? Ora quando venite prendete un biglietto, tenetelo, vedete? Non scambiatelo, non datelo a qualcuno, dovete essere qui per prenderlo voi stessi. Prendete il vostro biglietto e tenetelo. Vedete, vedete, qualcun altro potrebbe prendere quel posto, vedete? Se avete un biglietto, tenetelo, non sappiamo dove siamo. Lo Spirito Santo ci farà tirare e noi vi vogliamo là a quel tempo. Così venite, prendete il vostro biglietto. Iniziamo proprio con quello, altri entreranno e ne mancano circa due o tre. Ma quello andrà bene. Ora vogliamo che crediate con tutto il cuore. Ora voglio la vostra attenzione qui. Quanti nell'edificio sono malati e non hanno un biglietto di preghiera e non saranno chiamati nella fila? Alzate le mani. Vediamo. Tutti? Ebbene, è proprio praticamente tutto attorno. Ora qui, ora mentre stanno facendo salire quella fila di preghiere attraverso quella stanza, voglio chiedervi qualcosa. Ascoltate ora attentamente ora. Ora, tutto quello che ho detto sarà invano se non è così, se qualcuno può dire qualcosa. Ma se Dio, se non è nella parola di Dio, non credetelo in primo luogo. Ma se è la parola di Dio, allora aspettatevi che Dio mantenga quella promessa, perché Dio deve mantenere la sua promessa per essere Dio. Se sarò onesto, devo mantenere la mia promessa, vedete? Un uomo d'onore mantiene sempre la sua parola, capite? Mantenete sempre la vostra parola. Ora ognuno di voi là in platea che non è in questa fila di preghiera e non sarà in essa senza biglietti di preghiera, guardate da questa parte, lasciate che vi dica cosa fare. C'era una piccola donna una volta nella Bibbia, vi dirò una breve storia, neanche lei aveva un biglietto di preghiera, ma vide Gesù attraversare il mare ed era laggiù, qualcuno le aveva detto che egli era là e lei credeva che se solo avesse potuto toccare la sua veste sarebbe stata sanata. Avete mai sentito la storia? Quanti l'hanno mai sentita? Certo. La donna toccò lei aveva un flusso di sangue. Ed ora, ricordate, sono stato in quel paese, la veste palestinese scende larga e una tunica sotto ha una sottoveste per tenere la polvere lontana dalle gambe. Ora, se lei toccò il lembo della sua veste fisicamente, egli non lo sentì. Sapete cosa intendo? Egli non lo sentì nel suo corpo. Ma lei disse dentro di sé, credo che egli sia un uomo santo e se solo posso toccarlo sarò sanata. È giusto? E lei aveva un flusso di sangue e si fece largo tra la folla e si abbassò e toccò il lembo. Quello era così lontano dalle sue gambe dove penzola quella veste. E lei toccò l'orlo della sua veste e si alzò e tornò indietro e forse si sedette tra l'uditorio e Gesù si fermò e disse, chi mi ha toccato? E sapete cosa disse Pietro? Pietro lo rimproverò, disse, Signore, perché diresti una cosa simile? Disse, e bene tutti ti stanno toccando. Salve Rabbi, grande profeta di Dio, tu ingannatore. Tutti, vedete, tutti lo stavano toccando. Egli disse, tutti ti stanno toccando, perché diresti chi mi ha toccato? Egli disse, ma sento di essermi indebolito. Virtù, forza è uscita da me, mi sono indebolito. Quella piccola donna lo toccò e lo indebolì. Ed egli si girò e guardò sull'uditorio finché la trovò. Le disse qual era il suo problema e disse che la sua fede l'aveva sanata. È giusto? Ora quello era Gesù Cristo ieri. È così? Ebbene, se egli è lo stesso oggi, non farà lo stesso? Ora per i miei fratelli ministri potrebbero volere una scrittura per quello. Ora ve ne darò una. La Bibbia disse in Ebrei al 3° capitolo che Gesù Cristo proprio ora, oggi, è un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. È giusto, fratelli? Quanti sanno che la verità la Bibbia lo dice? Che egli è un sommo... Ebbene, allora se egli è lo stesso sommo sacerdote, come agirebbe oggi? Proprio come fece allora? Quello lo rende lo stesso ieri in eterno? Allora ora, se venite qui e toccate me, io sono come vostro papà o vostro fratello, marito o cos'altro, non servirebbe a niente. Io sono solo un uomo, toccate il vostro pastore, la stessa cosa, ma toccate lui e vedrete scendere lo spirito, vedete? Amen. Eccolo, vedete? Quello lo rende lo stesso ieri e in eterno. Non sarei io, sarebbe un dono tramite cui egli opera. Fratello Wood, hai portato quelle foto qualcosa? Tu le hai? Oh, le hai lassù sul palco. Le avete viste stasera? Le avremo domani sera. Vi piacerebbe vedere la sua fotografia? Ce l'abbiamo proprio qui, fratello, proprio ora. È appesa a Washington DC, protetta da copyright. L'unico essere soprannaturale che sia mai stato fotografato. Quella stessa colonna di fuoco che seguiva i figli di Israele, eccola. Ed essa farà la stessa opera che fece allora. Gesù disse, sono venuto da Dio e sono andato a Dio. Egli morì, risorse, ascese in cielo. E Paolo sulla strada verso Damasco una grande colonna di fuoco lo accecò. Disse, Signore, chi sei tu? Egli disse, io sono Gesù, è giusto? Lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora voi senza un biglietto di preghiera guardate da questa parte e iniziate a pregare dicendo, Signore Gesù, ti credo, e quel piccolo uomo anziano che sta lassù sul palco non mi conosce. Ebbene, non c'è persona in questo edificio che io conosca al di fuori del fratello Wood, lo vedo là dietro in piedi. Credo siano un paio di fratelli là, il fratello Fred Sotman qui dal Canada, conosco lui, ma nessuno in queste vicinanze qui c'è. Quanti di voi mi sono estranei e alzate le mani? Tutti coloro che sono estranei e sanno che non vi conosco, alzate la mano. Voi nella fila di preghiera sapete che vi sono estraneo. Alzate la mano. Vedete? Bene. Ora credete soltanto e dite: Signore Gesù, per fede io credo che ciò che quel fratello ha detto è la verità. Sono malato, Signore, lascia che ti tocchi. E poi dite: agite in base a Lui. Osservate lo Spirito Santo muoversi proprio attraverso qui e fare la stessa cosa che fece Lui. Se non lo farà, allora io sono un falso profeta. Se lo farà, allora credetelo. È così. Ora quest'uomo qui, hai dato al ragazzo là dentro il tuo biglietto? Sì, ok. Parli bene l'inglese? Siamo estranei uno all'altro. Credo sia un fratello indiano. È quello indiano? Ebbene, eccoci qui, due estranei, due uomini non si sono mai incontrati prima in vita. Ora, lui è qui, è solamente un uomo, io sto qui come uomo. Lui è qui per qualche ragione che non conosco, non l'ho mai visto, Dio. Ebbene, questa è la nostra prima volta. Ma ora, se Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, potrebbe essere, e quest'uomo potrebbe essere qui, forse per bisogni finanziari, forse problemi familiari, qualcosa che non va nella sua casa. Può darsi che sia malato, forse qui per qualcun altro, non lo so, non l'ho mai visto. Ma ora, se si trovasse qui e io dicessi: gloria a Dio, alleluia, Dio mi ha mandato per pregare per i malati, gli imponessi le mani e dicessi: sei malato, Signore? Lui dicesse: sì, sono malato. Imponessi le mani su di lui e dicessi: gloria a Dio, vai, sii sanato. Quello andrebbe bene. Ma se lo Spirito Santo scendesse qui e gli dicesse cos'è successo, egli saprà se è la verità o meno. E se egli sa cos'è stato, certamente può credere quello che sarà, se può dirgli quello che è stato, è giusto? Ora quanti lo crederebbero con tutto il cuore? Dite: lo accetterò, ora possa il Signore Dio concederlo. Voglio solo che guardi da questa parte, Signore, solo per parlarti un minuto, essendo un estraneo, e se c'è qualche modo in cui io possa agire per aiutarti, lo farei. Ma se il Signore Dio può dirmi come, ciò per cui sei qui, ciò che hai fatto, ciò che avresti dovuto fare, o cosa non va in te o qualcosa, tu saprai se è la verità o meno. E così allora a noi farebbe credere l'uditorio, vi farebbe credere, non è così? Perché sapete che avrei, io stesso non potrei farlo perché sono solo un uomo come siete voi, dovrebbe essere una potenza soprannaturale. E se è una potenza soprannaturale, ora i farisei di quel giorno dissero che ciò era Belzebù, il diavolo, vedete cosa venne a loro. Quelli che credevano che era Cristo ricevettero la ricompensa di Cristo. Ora vi dico, l'uomo che sta qui è in difficoltà, è così, si trova qui perché non sa quasi in quale direzione andare, perché è qualcosa di strano. E in questo paese per la prima volta, non essere allarmato, Signore, quello non ti farà male, quello è Cristo, lascia che ti mostri che essa esiste, vedi? Sei qui per guarigione, sei debole, hai avuto dei problemi, sei stato in una sala operatoria, hai avuto un'operazione ed era per delle ulcere allo stomaco e sei diventato molto debole per quello, e sei qui per, è giusto? Alza la mano, è tutto finito e starai bene. Dio ti benedica, la tua fede ti ha sanato. Credete? Signore, vorremmo vedere Gesù. Vorremmo vedere Gesù. Ora probabilmente i suoi amici indiani in ascolto lo conoscevano. Se solo potete credere. Bene, ora qui c'è una donna anglosassone, ora ecco un uomo e una donna, immagino siamo estranei uno all'altro, abbiamo la prima volta che ci incontriamo, ora non conosco la donna, non l'ho mai vista in vita mia, è un'estranea ed ora probabilmente abbiamo, lei è un po' più anziana di me, siamo nata a miglia di distanza e a anni di distanza e questa è la prima volta che ci incontriamo. Ma ora se lo Spirito Santo di Dio mi farà sapere per cosa sei qui o qualcosa di te, che tu sai che io non so, allora ti farebbe credere, non è vero? Bene, ora credi soltanto. La signora la vedo seduta a tavola, non sta indietreggiando, è il suo stomaco, ha un problema allo stomaco, esattamente così, un problema peptico e causa bruciore, acidi e così via. Hai un problema nervoso perché diventi triste la sera tardi, diventi tutta stanca e affranta, è così. Credi che Dio possa dirmi chi sei, ti aiuterebbe? Signorina Berlin, è così, bene, vai, credi ora, quel problema allo stomaco ti lascerà e starai bene. Credi con tutto il cuore ora? Bene, solo abbi fede, non dubitare, bene. Ora quello mi rende debole.